Quindi ieri abbiamo cominciato ad esplorare questo discorso del paradigma, che però per il momento lasciamo un attimo da parte, e abbiamo visto comunque che l'idea generale della conoscenza con la quale dovremmo cominciare ad operare è questa, ovvero sia una conoscenza che si articola su tre livelli, perlomeno al momento, insomma, abbiamo quelli, che sono il livello corporeo, che è quello probabilmente prevalente lungo tutto l'arco della nostra evoluzione, poi a un certo punto, a seguito dei famosi salti evolutivi, riusciamo ad avere questa prima forma di percezione, diciamo, diversa dal flusso normale della vita, che è quello del conoscere simbolico e immaginale. Poi a un certo punto, continuando su questa falsariga, sviluppiamo anche la neocorteccia e cominciamo a diventare consapevoli. Il discorso fondante è che dobbiamo ricordarci che tutto questo accade processualmente, cioè non è un interruttore per cui a un certo punto non parli, poi improvvisamente parli. È qualcosa che si va articolando, perché chiaramente qui abbiamo fatto gesto ritomito, ma lo stesso vale anche per il grido e la parola. Cioè, noi cominciamo a emettere dei suoni che possono avere un significato, che probabilmente permettono alle prime bande di coordinarsi, eccetera, ma tra un grido e un'articolazione in un linguaggio c'è bisogno di fare qualche piccolo aggiustamento. Quindi è tutto di questo genere, e voi, se fate caso, invece ancora oggi, in molte delle filosofie del linguaggio, ad esempio, pare che il linguaggio sia comparso improvvisamente. Così. Abbiamo cominciato a parlare. Per carità, tutto molto bello, però insomma, per esempio, sulla questione del linguaggio, noi cominciamo a renderci conto, poi se ci facciamo caso ce ne accorgiamo anche abbastanza bene per conto nostro, che anche il linguaggio si articola secondo una serie di livelli d'astrazione. Cioè, il primo registro di linguaggio, coerentemente col fatto che si trattava di un linguaggio adeguato a qualcuno che aveva una prevalente intelligenza corporea, è un registro locale, spaziale. E guarda caso, noi poi adottiamo le stesse parole investendole di significati simbolici e di significati astratti ulteriori. No? Prendete per esempio il discorso della distanza sociale. La distanza sociale non ha niente di fisico, però il termine distanza è un termine concreto. È qualcosa, è la distanza, cioè è lo spazio che c'è tra me e qualcuno. Dopodiché, che questo sia nella prassi della sedia in fondo o a livello di strati e di status, la questione comincia a diventare l'esempio di cosa significa un pensiero astratto. Il pensiero astratto è un pensiero che riesce appunto a elaborare delle visioni in ambiti che non sono strettamente connessi e correlati alla realtà concreta e fisica. Però, guarda caso, lo riesce a fare utilizzando delle parole che da lì derivano. No? Ah, ma sei proprio duro. Sei proprio duro non vuol dire che se te picchio mi rompo una mano, vuol dire che c'hai una forma mentis per la quale, però utilizzo di nuovo un aggettivo che è un aggettivo mutuato dal mondo concreto, no? Quindi vediamo questa gradualità appunto anche nel discorso della spazializzazione, e continuiamo a utilizzarlo. Diciamo che uno dei compiti che possiamo darci per la settimana prossima, a parte il famoso saggio che poi finalmente abbiamo trovato e quindi è a vostra disposizione, è anche quello di trovare due o tre espressioni che illustrino il discorso della spazializzazione del linguaggio. Ce ne sono una miriade, per cui vediamo un po' di fare una piccola caccia al tesoro per vedere di portare qualche esempio. Tanto per darvi un ulteriore stimolo, c'è, cioè, per esempio, il discorso dell'ascensore sociale. Cioè, nessuno di noi ha mai preso un ascensore per andare da uno strato all'altro della stratificazione sociale, però per spiegare il fatto che puoi salire in modo facilitato, guarda caso, utilizzi quello che poi a Napoli chiamano tramma muro, tanto per rimanere sempre nei livelli, sempre più, no? Ecco, quindi da una all'altra vediamo che la forma concreta viene manipolata, viene cambiata, viene adattata, e serve per esporre, per permettere di trasmettere dei significati che sono sempre meno concreti, no? Quindi, come vedete, la manipolazione della parola, il lavoro sulla parola è comunque un lavoro interessante, che può essere fatto da molti punti di vista, anche evidentemente da un punto di vista cognitivo e sociologico. Perciò abbiamo da tenerlo presente. Come dicevamo ieri, la parola è stata, forse perché molto connessa con la parte razionale, con questa nostra nuova forma di consapevolezza e di conoscenza del mondo, è stata irreggimentata, o perlomeno nel tempo si è venuta irreggimentando per permettere di arrivare a quella corrispondenza biunivoca con un significato che era stata auspicata da tutte le scuole logiche del XX secolo. Evidentemente ci sono ambiti nei quali questo ha funzionato meno, no? Per esempio dicevamo la comicità ieri, ma anche la poesia è uno dei luoghi nei quali la parola continua o dovrebbe continuare ad avere un respiro diverso, perché è attraverso questo respiro diverso che noi ampliamo il senso del mondo, ampliamo il mondo all'interno del quale viviamo, spesso e volentieri lo curiamo e restauriamo, ma questo poi lo vedremo un po' meglio. Ma ad ogni modo vi dicevo, ragionate sul fatto che la parola appunto ha subito questo processo attraverso, per esempio, il passaggio tra senso proprio e senso figurato, no? Noi sappiamo bene che quando ci vengono insegnate queste cose agli inizi, il senso proprio è quello che è importante, il senso figurato appunto è quello che viene poi lasciato per chi avesse voglia di sprecare il suo tempo e le sue energie in fare cose che possono non essere direttamente connesse al fare economico. L'immagine questa cosa la subisce molto meno, perlomeno l'ha subita molto meno fino agli ultimi anni. In questo periodo le cose stanno diventando sempre meno semplici anche per l'immagine, perché siamo davanti ad una espropriazione e formattazione anche del registro immaginale, il che è estremamente complesso, estremamente difficile e richiede dei pensieri diversi, perché fino ad ora abbiamo, perlomeno noi che ci ispiriamo a questo tipo di ragionamenti, pensato che comunque appunto l'immagine permettesse, avesse una capacità di rebound, se vogliamo, in certi versi, una capacità di reazione, una capacità di apertura non coartabile. Forse l'ha ancora, però certo che al momento la questione sta diventando estremamente complessa. Perché? Perché tutti quanti i depositari di immagini, i motori di immagini, quelli dove tra l'altro viene richiesta un'attività, che sono i libri, vengono lentamente ma inesorabilmente tradotti in immagini. Pensate al Signore degli Anelli, che come avrete capito è uno dei miei testi di riferimento da ormai quasi 40 anni, e vedrete che tra il tempo in cui noi leggevamo Il Signore degli Anelli senza nessun genere di perturbazione, senza nessun genere di altro supporto che non la nostra immaginazione e il testo, adesso noi abbiamo una schiera di immagini che ormai è diventata normativa. Cioè è difficile riuscire a leggere Il Signore degli Anelli senza immaginare Sauron in un certo modo, Gandalf in un certo modo, un certo tenore di discorsi, un certo modo di... No, perché sono tutti stati codificati. Quindi è bello ovviamente che possano esserci dei documenti di questo genere, però questi documenti hanno un controeffetto che non avevamo tenuto presente, o perlomeno che probabilmente in molti non avevano tenuto presente, ovvero sia il fatto che irrigidiscono l'immaginazione e la dotano di qualcosa di già fatto. Cioè, mentre l'immaginazione è qualcosa di nativo, di sorgivo, di creativo, quello che abbiamo noi oggi è una combinatoria di segni definiti da altri, che guarda caso ricorda moltissimo i famosi residui paretiani della combinazione degli aggregati, la persistenza degli aggregati, tutte queste cose qui, no? Quindi, che lo sappia o meno il sistema, probabilmente per qualche verso lo saprà, però ha trovato una strategia attraverso la quale effettivamente comincia a essere in grado di limitare anche la capacità immaginale. E questo è un grosso problema perché, come vedremo, la capacità immaginale è probabilmente la capacità fondante del nostro essere umani. È quella che permette che vengano generate culture, che vengano generati significati, che venga generato senso. Nel momento in cui irrigidisci e inaridisci la tua capacità immaginale, c'è veramente di che preoccuparsi, ancora più che perlomeno dal nostro punto di vista, lasciamo da parte l'ambiente che se ne frega più o meno del discorso, però anche lì evidentemente l'idea di poter immaginare un altro futuro ha a che fare con la capacità immaginale, non casualmente, ne parlavamo ieri se non sbaglio, no? Abbiamo un futuro che viene ormai costruito su cose già viste. E se guardate la produttività immaginale dei vari settori che dovrebbero occuparsene, vi rendete conto che non c'è niente di nuovo da anni. Cioè, Cioè, noi stiamo andando avanti, grattando il barile di quello che è stato scritto negli anni 70 per quanto riguarda i supereroi, stiamo andando avanti acchiappando tutte le vecchie saghe che hanno 30, 40, 50 anni per la televisione e per il cinema, ma di nuovo non c'è praticamente nulla. E la musica non ne parliamo neanche perché c'è da spararsi. Però, a parte quello,
Che l'immaginazione, cioè l'atto di immaginare è proprio, quindi noi dovremmo andare al di là dei canoni di quello che già c'è,
Ah,
però è
certo,
come se fossimo stati privati anche di quello,
potenzialmente,
inconsciamente, insomma.
esatto. Ma io infatti perché batto tanto a lezione sul fatto che è importante percepirsi come capaci di pensare il nuovo, come capaci di agire, come capaci di gestire questi processi, perché se non lo fai sei schiacciato. Io ho fatto dei corsi, ma non so se con voi riusciremo a farlo eventualmente se c'è un minimo di... Se riesco a trovare i materiali perché l'avevo rinunciato, ma c'è un gioco che aveva fatto un mio amico che si chiama On Stage, che è un bellissimo gioco di narrazione e anche competizione per certi versi, nel quale tu prendi un'opera classica, tipo l'Amleto, che è stato sempre uno dei più gettonati da questo punto di vista, interpreti dei personaggi all'interno dell'Amleto e però hai anche dei fini ulteriori rispetto alla narrazione normale, no? Quindi tu sei Romeo, però oltre a riuscire a metterti con Giulietta, devi anche fare qualcos'altro, tipo intralciare le operazioni sue, no? E come fai a fare questa cosa? Fai comprando le scene del lavoro e costruendotele secondo quello che ti serve. Quindi qua tu di volta in volta per ogni scena diventi il regista che può scegliere chi interviene nella scena, dove questa scena è messa, qual è il senso della scena e fare in modo che la narrazione vada nella tua direzione. L'abbiamo giocato a Perugia alcune volte e i vostri colleghi non riuscivano a immaginare niente. Perché il problema è che se devi fare una cosa del genere devi immaginarti la scena, cioè cosa mi serve, come la costruisco, dove la metto. Non c'era verso.
Sì, ma c'è questo gap di proprio mancanza anche di creatività,
Esatto.
perché è come se fossimo morti cerebralmente.
Boh, non esagererei così tanto, però
No,
diciamo in
però
cattivo stato
cioè,
sì,
io lo riconosco
lo
anche in me
possiamo.
stesso, cioè vorrei leggere alcuni testi proprio che stimolassero un po' di creatività, perché sotto quel punto di vista non riusciamo ad andare oltre, cioè siamo limitati a quello che ci viene offerto ogni giorno, insomma.
Esatto, e questo come vedete è un bel problema, perché effettivamente è un modo estremamente efficace per mantenere fermo lo status quo. Se tu no, che era quello che diceva 1984. Con la neolingua, no? Nel momento in cui tu hai una lingua che non è in grado di dire il diverso, e torniamo all'universo di prima, guarda caso, a quel punto è fatto, perché su quali basi io riesco a scalzarti se non riesco a
Anche
pensarlo?
un discorso che avevamo affrontato ieri sulla dialinesi, l'opt-out, cioè questo tipo di pensiero associato a ciò che ne deriva nel mondo, quindi l'individualismo, l'eccesso economicistico, il lavoro come unico valore assoluto, cioè può aver innescato un po' quello che Zimmer ci diceva dal punto di vista del grigiore della scienza
Assolutamente,
moderna,
assolutamente
che
sì. Esatto.
va a annichilire tutto ciò che è colore, cioè che è immagine, che è fantasia, perché non c'hai speranza, in sintesi, un nichilismo indotto.
Sì, senz'altro questo è uno dei possibili registri di comprensione del discorso, nel senso che se voi riprendete la categoria del blasé di Simmel è più o meno questa. Il punto purtroppo è rendersi conto che si tratta di esiti di processi nei quali il singolo o anche la singola generazione non ha particolare rilievo. Nel senso che io non credo che attualmente quelli che saccheggiano senza nessun tipo di vergogna tutto quanto è stato scritto e detto finora per poi farci appunto delle serie televisive o dei cinema o dei film lo facciano col chiaro intento di fare in modo che tu non sia più in grado. Anzi, se ci parli ti dicono pure no, come mettiamo a disposizione gli strumenti? Il problema è che è questo atteggiamento verso lo strumento il problema. No, se tu guardi come si chiama? Se guardate il tono della pubblicità, che cosa vi dice la pubblicità? Ah, vuoi essere creativo? Comprati il computer. Con questo telefono puoi fare fotografie. Non sei tu quello che fa le fotografie, è il telefono. Non so se vedete.
È bellissimo perché il fotografo che mi insegna a fotografare, sono arrivato con una macchina moderna, non c'era la macchinetta degli anni 80.
Infatti, una bella Asahi Pentax meccanica come quella che ho io, manca a dirlo. Esatto. Ecco, perché il punto è quello, vedete, cioè il movimento del consumismo e della tecnologia a monte, perché noi abbiamo questo brutto vizio di pensare che le cose accadano per colpa di quello che vediamo, ma non accadono per quello che vediamo, è colpa di qualcos'altro. Cioè è stato qualcos'altro a fare in modo che noi siamo arrivati qui. Cioè finora l'idea che tu possa essere bravo soltanto con una macchina, ma già negli anni 80 l'avremmo tirato i tavolini se ce l'avessi detto. Cioè la macchina è utile perché ti permette di fare qualcosa in più, ma sei tu il fulcro della questione. Noi negli ultimi decenni abbiamo perso completamente questo discorso, il fulcro è diventata la tecnologia, tu sei un accessorio.
Sì, quelle cose già le sapevo.
Esatto, teoricamente, però il problema è che il messaggio invece è che tu diventi bravo con la macchina, vedi la famosa faccenda dell'autoplay per tanti cantanti o come dire detti tali con cui abbiamo a che vedere oggi, vedi il fatto che chiunque si sente in grado di poter produrre cose e contenuti che gli altri dovrebbero vedere, si capisce per quale motivo, eccetera, 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 cioè c'è stata un'inversione radicale che è quella peraltro che viene dal discorso della performance. Non è strano, nel senso che nel momento in cui tu cominci a privilegiare il risultato a scapito del modo in cui lo persegui, che è poi di fatto il criterio economico del Settecento, che purtroppo stiamo sempre lì, no? Cioè l'economia che ti dice che tu devi ottenere il massimo, col minimo sforzo. Il massimo col minimo sforzo non prevede che tu abbia un lungo percorso per ottenere qualcosa, prevede che trovi dei modi per accelerare i tempi e quindi chiaramente cominci a barare o comunque cominci a non utilizzare più quelle che erano le tue capacità fondanti. Allora il tuo gesto artigianale diventa un gesto meccanico perché la macchina fa prima, però nel frattempo perdi la qualità del prodotto, perdi qualunque tipo di consapevolezza all'interno del processo, vai a sbattere nell'alienazione marxiana e tutta una serie di cose così. Ma una volta che è consolidato il fatto che tu devi darti da fare per ottenere il massimo nel minimo tempo e col minimo sforzo, questo vale poi per tutto, chiaramente, no? Perché nel momento in cui adotti il pensiero economico come unico pensiero per definire il mondo, la tua vita e quello che fai all'interno della tua vita, questo criterio viene applicato a tutto. Quindi tu compri una cosa e pretendi di essere istantaneamente in grado di farci qualsiasi cosa. E allora che succede? Che pian piano la cosa diventa più importante di te. L'anello del Signore degli Anelli, stiamo sempre lì. Quindi, in quest'ottica, evidentemente, l'espropriazione creativa era già in atto da tempo. Però, come sempre, fino a un certo lasso di tempo fa, c'erano dei contrappesi, c'erano delle resistenze da parte della vecchia cultura implicita, da parte della vecchia cultura olistica, che bene o male rimaneva ancora in piedi. Questa cosa pian piano si sta sgretolando, perché evidentemente non c'è più nessuno e nulla che la tenga su, per cui pian piano si perde, di generazione in generazione si perde di più, di generazione in generazione diventano più potenti gli strumenti, per cui l'idea, no, questo fascino della macchina potentissima e capace di qualsiasi cosa, che è più o meno quello del telefono, cioè il telefono cellulare è una bacchetta, non è più un telefono, non c'è niente di telefono, non c'è manco senso chiamarcelo telefono. Quindi questo tipo di discorso è molto bello, però di fatto ti porta ad essere tu il supporto della macchina e non viceversa. Quindi anche a livello di immaginazione dell'umano, diciamo mainstream, se vogliamo chiamarla così, che succede? Che arrivano quei fenomeni come Elon Musk e quell'altro, non mi ricordo mai come si chiama, della teoria della sostituzione, ma della simulazione, che ti dicono che noi non siamo veri, ma siamo un algoritmo di qualcun altro. Questa è una della tesi che gira al momento, è che quella che siamo noi in un grandissimo videogame, fatto da non si sa chi per quale motivo, e che deve essere pure noioso, francamente, perché se avessi un videogame che si comporta così, direi a calci, se devo essere onesto, però va bene, ognuno fa il suo, ed ecco che il cerchio è chiuso. No? Siamo partiti dall'essere la cosa più meravigliosa del mondo nel 400 con Pico della Mirandola, siamo arrivati ad essere una iattura per il mondo nel XX secolo, e nel XXI secolo siamo arrivati a ritenere di non essere manco più noi. Non è male come risultato nel breve volgere di 2000 anni, cioè, siamo riusciti a fare veramente un porcaio, se posso dire. Vabbè, ad ogni modo lasciamo perdere queste valutazioni valoriali, sì, che non sono adatte alla scienza, ci dicono, e riprendiamo un attimo il discorso. Abbiamo detto quindi, con Gilbert Durand, che il problema della categorizzazione dei simboli, dal suo punto di vista, era un problema estremamente centrale, perché simbolo ed immagine sono degli strumenti cognitivi potentissimi. Questa cosa è strana, nel senso che appunto noi siamo abituati a pensare che l'unico strumento cognitivo degno di nota sia la parola, tanto per tornare a tutto quello che ci stiamo dicendo. Dino ci dice: non è vero, la conoscenza si articola in tutt'altri modi, anche, perché Dino è uno dei primi che parla dell'etet e non dell'out-out. No, non è detto che la conoscenza debba, nessuno pretende che la conoscenza venga fatta soltanto con le immagini, svalutando radicalmente la parola. La parola ce la siamo già svalutata da soli in modi quasi irrimediabili, perché oggi come oggi parlare non sortisce quasi nessun effetto, ma pensate agli appelli del Papa, come avevamo già detto, pensate a tutto quello che sta accadendo al Presidente Trump, il quale rimane imperterrito, almeno ci dicono, in testa ai sondaggi, per cui evidentemente dire le cose cambia assolutamente nulla. Come le influenzi le persone? Le influenzi attraverso le immagini. Le influenze attraverso dei tipi di narrazione, ecco perché molti invocano il ritorno a un pensiero mitico, perché se noi riuscissimo a replicare la genesi del pensiero mitico, probabilmente cominceremmo a riprenderci un po' tutti. Perciò dirò in qualche misura.
Questo è una visione ottimistica perché anche il nazismo è nato dal pensiero mitico.
Beh, se diciamo che
Diciamo che siamo capaci di usarlo anche in modi
quello era
sbagliati.
l'utilizzo del mito all'interno di un
Sì,
pensiero moderno.
certo.
Qui vorremmo un pensiero mitico, che è un'altra cosa, però effettivamente il mito ha dimostrato la sua potenza anche lì, purtroppo. Come sapete bene, grandissima parte del successo del nazismo è stata nella scelta dei simboli. E gli hacker stanno a zero. La svastica era il simbolo più antico a disposizione dell'umano. Ed è diventata una delle cose più aberranti che qui possiamo vedere senza, non possiamo vederla senza avere un brivido, molti altri. Vabbè, lasciamo stare anche questo, che sono tutti i registri che tocca cercare di scansare clamorosamente ogni volta. Ad ogni modo, dicevamo che il problema della categorizzazione dei simboli, di una comprensione migliore dei simboli, è significativo. Allora, dirò che comunque rientra per molti versi nello strutturalismo, per quanto possa sembrare strano, poi anche sullo strutturalismo bisogna spendere qualche parola in più, è un, come dire, viene dalla dinastia di Durkheim, viene dalla dinastia di Mauss, che non è proprio esattamente Durkheim, un po' meglio, però insomma. E ad ogni modo, come vedete sin dal titolo dell'opera, cerca delle strutture. No? La ricerca in qualche modo è una strategia per tentare di mettere in ordine il caos primordiale del simbolo. Fondamentalmente. È un ordine però avvertito, non è un ordine rigido, non è un ordine normativo, è un ordine che può dare in qualche modo delle coordinate per poter comprendere meglio questo universo incantato. E quest'ordine quindi è un ordine che utilizza dei termini diversi, si costruisce in modi diversi, per esempio Durand non parla di concetti. Il concetto è uno strumento cognitivo brutale, come dicono tanti, nel senso che è al servizio dell'universo. Cioè, qual è l'idea del concetto? Il concetto è raccogliere tutto ciò, tutto il diverso che c'è nel mondo e riuscire a inserirlo all'interno di una categoria. No? Questo è cum capio, vuol dire acchiappare tutto. Il concetto di sedia è più o meno la famosa idea platonica di sedia, che è un astratto, un qualcosa che non esiste nel mondo, no? Grazie al quale io però posso poi identificare tutti i vari oggetti che potrebbero sembrarmi delle sedie. Però, come vedete, è un movimento della conoscenza che non è obbligatorio. Ci sono tante culture nelle quali questa sedia non è uguale a un'altra sedia che è qui fuori, che ha comunque quattro zampe, uno schienale e una seduta, ma sono fatte in un altro modo. E perché dovrebbero essere uguali? Perché dovrebbero essere entrambe sedie? Non so se vedete la questione, mi rendo conto che non è.
Non è perché noi gli diamo un senso.
Però il problema è che questo senso non è obbligatorio, è il senso che gli
Da
abbiamo dato
un'altra
noi.
cultura, sì.
Capisci? E quello è il punto. Ma ci sono tante altre culture che non glielo avrebbero dato. Ci sono de delle culture che entrerebbero qui dentro, se guarderebbero intorno e non avrebbero idea di che sta succedendo. Perché ci sono tante culture che le sedie non ce l'hanno. Vi ricordate quelli che si siedono sui talloni, beati loro, io non ci sono mai riuscito, ma strappo tutto ogni volta. Però insomma, ci sono, la posizione naturale dell'essere umano non è la sedia, è stare accoccolato. No? Quindi, no? Pensate semplicemente a un bellissimo film che, se vi capita di vederlo, di trovarlo, vi consiglio caldamente di vedere, che è Tokyo Ga di Wim Wenders, che era un film sul Giappone, sulla cultura giapponese, magnifico, il primo tempo è su una serie di abitudini bizzarre dei giapponesi che ti permettono di apprezzare meglio la loro cultura. Il secondo tempo invece è l'intervista con un regista giapponese, diciamo in qualche modo tradizionale, il quale mette la telecamera a quest'altezza qui. Perché? Perché il giapponese no, ma sta seduto per terra. E quindi la grandissima parte dei film girati da questo hanno la prospettiva che è da qua, non da quella che ti aspetteresti tu che stai in piedi, da uno seduto per terra, perché c'è il tatami, fine. Capite quanto le cose sono, quelle che a noi sembrano normali, non sono normali, sono frutto di un percorso lunghissimo. Questo specifico percorso del concetto e della comprensione è un percorso che si struttura attraverso la costruzione delle cose in quanto cose, perché le cose non sono cose all'inizio, ce le facciamo diventare noi. E le cose, guarda caso, sono dei supporti per delle altre cose. L'idea generale è questa, però. Andando sempre per ordine, lasciamo perdere questo discorso. Quello che mi interessava era darvi appunto l'idea dell'importanza del modo di organizzare il discorso. Allora, dirò, e poi Michel Maffesoli, che è stato il suo, diciamo, allievo più importante, cercano di cambiare i termini del discorso. Quindi, invece di parlare di un insieme di concetti, parlano di una costellazione di immagini. Che è un termine che già di per sé è un termine immaginale, no? Come lo sciame di significati dell'immagine. Sono tutti termini, come vedete, che non sono scientifici perché permettono un'interpretazione molto ampia, però sono termini che ti stimolano, sono termini fertili, sono termini che ti portano a cercare di raffigurarti questa situazione, di comprenderla secondo una logica diversa da quella ferrea dell'universo. Quindi la costellazione perché? Perché una costellazione è qualcosa che ha un senso, ma ha un senso che gli dai tu. Implica una tua scelta, non è oggettiva. Capite? Noi pretendiamo invece che la nostra conoscenza sia oggettiva, ovvero sia che abbia un fondamento concreto. Dove? Quando? Che c'è di concreto nel fatto che le cose siano cose perché le ho fatte diventare cose io? Noi abbiamo scambiato tutti i fondamenti attraverso i quali abbiamo messo in atto la nostra visione del mondo per delle necessità, laddove sono state delle scelte, sono stati fatti all'interno di un quadro, che io chiamo appunto paleodigma, all'interno del quale certe cose erano ovvie. Noi siamo, per esempio, al di là, a prescindere dal discorso di Galimberti, noi siamo ossessionati dall'universale. Ma noi cerchiamo regolarmente la spiegazione che spieghi tutto. Questa si chiama reductio ad unum ed è una forma di malattia mentale. Perché ci deve essere un qualcosa che mi permette di capire tutto? Perché io già ho trovato quattro forze all'interno del mondo naturale delle quali, e queste quattro forze sono anni che cerco di farle diventare una. Perché? Perché sono ossessionato da questa forma di riduzione. E questa cosa è culturalmente molto specifica perché vi ricordo che nella gran parte dei casi le religioni, tanto per dirne una, erano qualcosa di specifico di un gruppo. Ogni gruppo aveva un suo modo di interpretare il rapporto col divino, aveva le sue forme di divino, le sue forme religiose, i suoi riti e via discorrendo. E a nessuno veniva in mente che gli altri gruppi dovessero avere il suo Dio. A noi sì, eccoci, no? Siamo arrivati dove? Si è arrivato questo pugno di sfigati in Medio Oriente che a un certo punto ha deciso che loro erano il dio di tutti, pure di quelli che non ne avevano sentito parlare mai. E quindi dovevano andare in giro per il mondo ad annunciare la vita novella a tutti quanti quell'altri. Vi pare normale? Questo è il punto. Cioè, come mai questa cosa è tutta nostra? Perché il modo di vedere occidentale è quello. Noi siamo figli di questo genere di impostazione mentale. Già avevano cominciato i filosofi greci, non è che pure quelli fossero arrivati da un'altra parte, no? Per cui questo tentativo di risalire con Platone all'Empireo, a quello che è la genesi di tutto, a quello che è la chiave unica di comprensione, noi ce lo portiamo dietro da tanto, da 3.000 rotti anni. Nel tempo è diventata una religione che è diventata l'unica religione del pianeta ad avere questo intento universale. Guarda un po' i casi della vita. Tutti gli altri sono sbagliati. Tocca spiegarglielo, quindi siamo andati in giro per tutto il pianeta, abbiamo saccheggiato tutto il pianeta, abbiamo ucciso tutti quelli che non erano d'accordo con noi, quelli che sono rimasti si presume che lo siano, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, storia dell'altro ieri. Però, guarda caso, è perfettamente coerente con questa specie di ossessione per la comprensione universale. Allora, che facciamo? I diritti universali dell'uomo. che titolo? Tant'è che il giorno dopo che abbiamo fatto la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, gli arabi hanno fatto la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, no, la Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo musulmano, perché loro non vedono che cosa dovrebbero avere in comune con noi. È lo stesso per la medicina, è lo stesso per tutto quello che facciamo, cioè noi siamo ossessionati dalla, come potremmo definirla, dalla possibilità di trascendere il contestuale. A noi il contestuale ci ammazza. No? Ed è esattamente il problema che invece mette in luce Morand. Morand dice: guardate, la conoscenza è contestuale, perché ogni contesto ha delle sue regole, ha dei suoi criteri, ha dei suoi problemi, ha delle sue peculiarità, che se non le prendi in considerazione non lo capisci. E infatti, no? Abbiamo parlato del Vaillant, credo voi l'altra volta. No? Sapete cos'è, che è stato il Vaillant? Ve lo devo spiegare. Mi pare che non lo sapete. No, vedi? È il bello del mondo, è questo. Allora, qualche tempo fa è stato il quarantesimo, no, il sessantesimo? Mi pare il sessantesimo anniversario della tragedia del Vajont. Qual è stata la tragedia del Vajont? Il fatto che a un certo punto un monte è franato dentro a un lago fatto con una diga, ha fatto uscire il lago e ha allagato tutta la valle sotto, sterminando tutti quelli che c'erano.
Per la precisione bisogna dire che la massa d'acqua con una pressione tale ha schiacciato l'acqua che, essendo incomprimibile, ha eruttato da dentro la frana creando dei crateri. Ha superato la sponda da una parte e la diga si è incanalata in una valle strettissima e, data la massa e data la velocità, ha generato un'onda di cavitazione. Quindi quella che fanno le navi, quella che fa qualunque oggetto in un corpo liquido o aeriforme, e ha generato un vento che ha tolto la pelle dalle persone. Poi è caduta sulle case e l'ha polverizzata. Quindi sono state circa 1.000-3.000 morti, una cosa del genere.
Una delle peggiori catastrofi dell'Italia moderna.
Io mi concentro sulle cose drammatiche, poi.
Se volete andarvi a cercare il dialogo di Paolini sul Vajont su YouTube, merita di essere sentito. E perché ne parliamo? Perché, guarda caso, è proprio esattamente una perfetta manifestazione di questo discorso, ovvero sia l'idea che il contesto possa essere trasceso dagli moderni strumenti conoscitivi che sono universali. Allora, che succede? Vanno, scelgono di fare questa diga, che peraltro è ancora lì, quindi la diga non ha fatto una piega. La diga sta ancora lì, scelgono di costruirla in questa valle per motivi che hanno a che fare evidentemente non solo con l'esigenza di risorse ed energia del periodo, ma anche politiche
Scusate, un
evidentemente, no?
vasto progetto che in tutta la valle prevedeva la costruzione di una serie di bacini per poter iniziare a produrre energia che sarebbe servita per il miglioramento delle fabbriche e delle cose.
Siamo negli anni
E questo
60,
è
quindi siamo
interessante
in
perché
pieno.
Vajont non è l'unico che ha avuto
No, ce l'hanno avuto in parecchi. Quello è il più marcato ed è quello in cui è più facile riconoscere la
dei problemi. Esatto.
problematica. Perché? Perché la diga viene costruita ai piedi di un monte che si chiama Monte Toc. Tu dici, che carino, no? Toc nel linguaggio locale vuol dire marcio. Quindi, no? Qualche dubbio sul fatto che se tu vai a costruire un lago ai piedi di un monte marcio possa accadere qualcosa potrebbe anche venirti, ma il Monte Toc si chiama così nel linguaggio dei locali, che sono dei buzzurri che non hanno nessuna competenza scientifica, per cui i tecnici che vengono mandati lì non prendono in alcun conto questo sapere tradizionale e contestuale, applicano i loro strumenti, che poi l'abbiano applicati bene o
Anche la
male
valle
c'è da discutere,
Vajont, va
e
Jont,
va giù.
vuol dire viene giù.
Ecco, quindi insomma, diciamo che il contesto era un contesto nel quale sarebbe stato opportuno lasciar perdere qualunque tipo di tentativo, invece noi sono andati lì, hanno fatto le misurazioni, hanno detto: vedi, qui tutto perfetto, tutto benissimo, tutti i parametri sono soddisfatti. Hanno costruito la diga, hanno fatto il lago ed è successa la catastrofe. Perché? Perché non hanno riconosciuto il contesto. Cioè, noi abbiamo questa pretesa di poter ridurre l'esistente a una misurazione che poi abbia un valore universale, in modo tale che qui, lì o d'altrove ci sia questo valore dei parametri, io posso fare quello che mi pare. E invece non funziona
E
così.
poi vedendo gli studi dopo hanno praticamente avvalorato il nome, perché noi ora sappiamo cosa è successo. Nel Monte Toc, quello che il delinquente, che è il geologo, che per me è un
Beh sì,
delinquente, il
decisamente.
pluriomicida, definito sfasciume superficiale quei 360 milioni di metri cubi che hanno generato un'energia pari a 23 bombe di Hiroshima, tanto per darvi un parametro. Quello sfasciume superficiale semplicemente era terriccio incoerente, quindi senza una struttura che lo tenesse in piedi, se non le radici degli alberi e basta. Quando l'acqua è salita, ora non entro meglio delle cazzate che hanno fatto quando hanno visto che gli alberi venivano giù, ma lasciamo perdere, cosa c'è il film per quello. Cos'è successo? Si è alzata l'acqua, si è infiltrata. Quando in un terreno entra l'acqua, si vengono, fa come da lubrificante, quindi i legami che ci sono tra le particelle incoerenti tendono a aprirsi e quindi tende a scendere. Però l'acqua faceva anche da supporto, perché comunque l'acqua non è comprimibile, quindi la struttura rimaneva facendo delle piccole frane, delle piccole spaccature già presenti con l'ago in pieno assetto da funzionamento. Quest'acqua più le piogge cosa hanno fatto? Hanno fatto sì che il bancone di roccia sotto lo sfasciume, che era permeabile, facesse riuscire l'acqua da sotto, creando un film di liquido tra la superficie liscia d'appoggio e la parte superiore di sedimenti incoerenti. Quando hanno abbassato l'acqua del lago, cioè con un'intelligenza superiore, hanno pensato c'è troppa acqua, quindi può crollare la diga. Invece la troppa acqua teneva lo sfasciume, perché ci si appoggiava contro. Appena è abbassato è partito tutto, quindi cioè, è stato un errore su un errore, però in realtà il marcio voleva dire che su quella roccia madre ci stavano dei sedimenti incoerenti che mano a mano i pastori, i cacciatori, i raccoglitori avevano visto delle crepe nel terreno, avevano visto alberi che stavano così. L'albero, cioè un'intelligenza sua, se noi mettiamo un albero su questa parete, lui si mette così. Se noi mettiamo un albero su un piano inclinato, non sta così, sta così. Quando lo vedi così,
è perché si è spostato tutto.
Tutti i pendii del mondo vuol dire che si è spostato, perché il terreno sta scivolando, quindi vuol dire che quel terreno non è stabile. Questo dappertutto, quindi se vedi un albero perpendicolare al terreno dove c'è una discesa, vuol dire che quel terreno sta frenando, piano piano, lentamente. E questo la gente lo sapeva. È marcio, marcio perché viene giù, si muove, si apre.
E nonostante questo ne hanno fatti ieri,
no, perché in quel momento, oggi abbiamo dei ripensamenti anche a livello scientifico, qualcuno se parassi il culo comincia a stringere le gambe, si dice. Però prima no, a quel punto c'erano, un po' lo ritroviamo in quelli che un tempo si chiamavano i baroni universitari, che erano negli anni 70, 60, oggi c'è qualcuno, quell'accio, che è rimasto un po'. Però se gli dicevi una cosa aveva ragione lui, perché lui era il medico di un tempo. L'ingegnere e il geologo, cioè ti pare che stanno a sentire un contadino, era il momento della massima espansione tecnico-scientifica.
Un mix
d'Italia.
Insopportabile di presunzione, arroganza e stupidità. Sì. Una cosa, un cocktail micidiale, proprio.
Esatto. Che va gestito esclusivamente con le bastonate.
Ma non è l'unico, cioè questo è stato, diciamo, è uno dei casi più evidenti, perché appunto c'è la faccenda del Monte Marcio, c'è proprio un'evidente contrapposizione tra sapere. Che?
Gli anni 50.
No, se dovrebbe essere stato il 60, mi pare il 63, se non sbaglio,
cioè, 59, modo,
dalle parti del mio, quando sono nato io più o meno, quindi sì, quel periodo.
Io poco prima nascessi io, quindi sì. Fini anni 50, primi anni 60, ora la data precisa.
Beh, c'è stato l'anniversario l'altra volta, sì, quindi non è, secondo me è il 63 proprio, se non sbaglio. No? Mi pare, perché sennò il 23,
sì,
allora. C'è qua. È stato 15 giorni fa, se non sbaglio,
sì.
Un mese, insomma, ad ogni modo, recentissimo. Ad ogni modo, dicevamo che questo è il punto in cui si dà proprio a vedere in modo plateale cosa intende per pensiero contestuale, no? Pensiero contestuale è questo, e si dà a vedere anche quella che noi chiamiamo ibris moderna, ovvero sia l'idea che questi strumenti cognitivi che sono stati messi a punto dal 600 ad oggi, quindi so l'altro ieri vi faccio presente, tanto per ricordarci sempre le scansioni evolutive, no? Perché questa è roba che si è cominciata a comprendere, a mettere in forma a metà del 600.
Il 9 ottobre del 1963.
Hai visto, sono nato 4 giorni dopo, quindi eccomi qua. E quindi dicevamo che questo tipo di discorso è evidentemente alla radice di una delle radici del problema dell'ambiente, no? Perché non disconoscere legalmente la complessità ambientale per ridurla a misurazione sulla scorta della famosa res extensa cartesiana, quindi come vedete c'è una triste coerenza che va avanti da parecchio tempo, è un'operazione che poi si rivela regolarmente fallimentare. Se voi andate a prendere tutte le grandi opere che sono state messe in campo negli ultimi 60 anni, 70 anni, e non ce n'è una che è andata come doveva. Quella che doveva creare la canalizzazione e l'irrigazione dei terreni intorno al Mar Caspio l'ha praticamente ammazzato, l'ha distrutto. Hanno fatto una diga in Cina recentemente, la diga delle Tre Valli o delle Cinque Valli, non mi ricordo più, dove hanno spostato come al solito tipo 12 milioni di persone, perché in Cina come te giri sono 3-4 milioni di persone che fanno cose. Ecco, quella si erano dimenticati di valutare il fatto che poi l'acqua avrebbe pesato, e quindi ci sono tutta una serie di nuovi assestamenti tettonici, terremoti, insomma voglio dire delle cose che tu dici, ma sei idiota, no?
Anche a Roma ci hanno fatto una cazzata.
Oh vabbè, carità, però quella è contenuta.
Con l'opera, quindi... stadio olimpico.
Sì, vabbè, però
se
e sono quelle cose. Ma d'altronde anche a Parigi hanno fatto la grande biblioteca, la nuova biblioteca parigina, che è fatta dal designer ovviamente, con un bellissimo legno, tutta una cosa a vederla magnifica. Il problema è che sto legno è uno dei pochi legni che quando piove diventa sdrucciolevole. Siccome a Parigi piove sempre, adesso tutta la logica e l'estetica della questione è rovinata da una serie di percorsi in materiale antisdrucciolo, perché la gente si rompeva a rotta di collo. Cioè, sono quelle cose che tu dici, ma perché io devo vivere in un mondo di imbecilli come questi? Esatto. Però purtroppo, e noi impariamo, continuiamo, capito? Beh, imperterriti, perché appunto il designer ritiene che lui possa creare a prescindere dal luogo dove metti le cose. Tu stai in un posto che piove, non ci puoi mettere dei materiali che diventano sdrucciolevoli, no, perché sono belli e sai che c'è. Vabbè, lasciamo stare. Ad ogni modo, quindi, come vedete, la questione è piuttosto significativa per quanto riguarda l'universo, la pretesa universale, il fatto che noi continuiamo a cercare invano questo uno. Perché cerchiamo invano questo uno e perché siamo così ossessionati? Perché l'uno è in qualche modo un'altra figura dell'atomo, cioè è la base, è ciò da cui poi sei in grado di costruire tutto il resto con un minimo di fondamento. Noi abbiamo cercato l'atomo per 3500 anni, come forse vi ricorderete, hanno cominciato i presocratici, quindi è una cosa che va avanti proprio sin dall'inizio, no? Quelli che hanno cominciato a pensare hanno detto, come facciamo a controllare un minimo le cose? Beh, troviamo il mattoncino Lego di base, no? E dopodiché con quello facciamo quello che ci pare. Quindi da Anassimene in poi, Epicuro, ce ne sono stati quanti ne volete, che cercavano l'atomo. Perché? Perché appunto avrebbe dato loro potere, tanto per cambiare, no? Ci avrebbe dato il modo di correggere il mondo. Quindi, come vedete, c'è già questo intento di fondo di migliorare le cose, che implica un disprezzo per l'esistente, che se tu stessi bene dove stai non dovresti migliorare. Il fatto è che tu invece non stai bene dove stai, perché ti trovi lì per sbaglio, come abbiamo detto, essendo tu la famosa scintilla divina che è stata precipitata in questa merda di mondo, in questa valle di lacrime, chiamatela un po' come tanto più o meno li stiamo, e te ne vuoi cavar fuori, vuoi fare in modo che le cose vadano meglio, vuoi fare in modo che tu non muoia. Fondamentalmente alla fine torniamo quasi sempre a gestire questa questione. E di conseguenza, appunto, abbiamo cercato l'atomo. Atomo vuol dire non divisibile, come suppongo ma sappiate. Individuo che vuol dire? Ecco, siamo ossessionati da sta cosa, mi pare piuttosto evidente, no? Da una parte o dall'altra noi cerchiamo sempre le cose che non possano essere ulteriormente divise. Allora, l'individuo abbiamo scoperto che è stradivisibile, perché appunto poi diventa una moltitudine di matti scatenati tutti quanti là dentro, mentre l'atomo abbiamo scoperto che non è vero che non è divisibile. Praticamente non esiste l'atomo, il bello della faccenda, se dobbiamo essere così concreti come aspiriamo ad essere, dobbiamo riconoscere che di fatto l'atomo è vuoto, no? Se voi volete capire, avere un'idea dei rapporti spaziali fra il famoso nucleo all'interno del quale c'è la forza nucleare, che nessuno ha capito come funziona ma siamo in grado di sfruttare, tanto per dirne una, e l'area nella quale dovrebbero esserci gli elettroni che ci sono e non ci sono, pure lì altro concetto abbastanza complicato, perché out-out, o c'è o non c'è, no, l'elettrone c'è e non c'è contemporaneamente, quindi tutto il mondo subatomico è tutto il mondo dell'ettet. Questo è divertente. Abbiamo cercato l'atomo perché dovevamo finalmente stabilire le cose, fermarle, abbiamo trovato l'atomo, è successo un finimondo. Però diciamo che, tornando a quello che vi dicevo, allora se voi voleste capire il rapporto spaziale, se voi metteste un mandarino in cima alla cupola di San Pietro, in cima al baldacchino dell'altare di San Pietro, allora quello sarebbe il centro dell'atomo e gli atomi e gli elettroni sarebbero in cima alla cupola, tanto per capirsi. Tutto era tutto in mezzo a vuoto. Quindi noi abbiamo qui delle cose che sono quasi inspiegabili, perché sono solide, no? Però sono vuote. Cioè se noi scendiamo a livello atomico e subatomico, non c'è niente, c'è soltanto vuoto. Un vuoto che si tiene in piedi per motivi energetici, che è quello che aveva capito Einstein evidentemente, no? Quando dice la materia è energia, per molti versi, è vero. Certo bisogna accelerarla al quadrato della velocità della luce, però a parte questo, insomma, ecco. Quindi... questo discorso dell'ossessiva ricerca del fondamento è un discorso sul quale dobbiamo ragionare un po', perché è un altro degli ingredienti del paleodigma del quale parlavamo ieri. Che cos'è la ricerca ossessiva del fondamento per molti versi? È un'altra esigenza immaginale pure lei, evidentemente. E da cosa deriva fondamentalmente, pensiamo, perlomeno penso, e parecchio con me, deriva dal fatto che noi siamo appunto mortali all'improvviso, come abbiamo sempre detto, no? Come diceva Ungaretti, si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Questa cosa a noi non c'è mai andata giù, perlomeno a noi come occidentali, come dicevamo, perché il rapporto con la morte è un altro, come vedremo, anzi è il discrimine fra le culture fondamentalmente. Allora noi abbiamo sempre deciso di dover trovare un modo per ancorarci e quindi abbiamo valorizzato la stabilità, abbiamo valorizzato tutto ciò che dura, abbiamo valorizzato tutto ciò che permane nel tempo, possibilmente più di noi, in modo da darci quest'immagine, questa speranza, questa possibilità di durata. I primi che hanno inscenato questa querelle tra chi invece parlava a favore del flusso continuo e quindi dell'inutilità della ricerca di un fondamento, non c'è un fondamento, c'è soltanto un divenire, era Eraclito, sono stati Eraclito e Parmenide. Eraclito e Parmenide hanno costituito la prima coppia, no, di questi due modi di guardare il mondo, e l'Occidente ha scelto Parmenide. Quindi noi abbiamo fatto dall'inizio della filosofia una scelta a favore della stabilità e dell'eternità, che guarda caso sono proprio quelle cose che ti aspetteresti da uno che muore dopodomani. Il problema dov'è? Che questa cosa si è riflessa su tutta l'organizzazione. Uno dei punti sui quali purtroppo sto arrovellandomi da un po', insieme a un tale Eugen Fink, che troverete citato nei saggi che leggerete, che è un allievo di Heidegger, che è un grande pensatore, devo dire, il problema è che lui dice, guardate che abbiamo... Sulla base di questo discorso noi abbiamo costruito la gerarchia degli enti in filosofia. Noi abbiamo fatto una scelta fuori dalla stabilità e quindi abbiamo deciso, inserito nel famoso paleodigma di cui parlavamo, l'idea che una cosa che dura vale più di una cosa che non dura. E questo non è poco. Se lo metti in un mondo che è processuale, dove le cose non durano per definizione, vuol dire che hai sbagliato completamente la prospettiva dalla quale stai valorizzando e apprezzando il mondo. No? Pensate ai giapponesi, tanto per tornare al discorso che facevamo, e alla logica delle fioriture del ciliegio. La fioritura del ciliegio è qualcosa che non dura. È esattamente quello il punto. È importante perché non dura. È importante perché è effimera. No? Per noi le cose effimere non contano. Ma se prendiamo la teoria del caos, che si collega perfettamente al discorso della meccanica quantistica, noi sappiamo perfettamente che anche un effimero può avere dei risultati incredibili. Quindi Capite che ci siamo ingessati il cervello per 2500 anni con sto scherzo noi, perché effettivamente abbiamo vi ricordate le categorie, no? Il motore immobile, che sono quelle cose, come cavolo è possibile che esista un motore immobile? È per forza, perché da una parte ci serve qualcosa, che un minimo d'azione, dall'altra però deve stare ferma, perché altrimenti se si muove diventa un casino, cioè là, no? C'è il caos, non riusciamo a tenere le cose sotto controllo, la struttura, tutte le idee che sono venute seguendosi nella nostra cultura vengono tutte da qui, dal fatto che noi abbiamo cercato e continuiamo a cercare imperterriti, nonostante ci siamo accorti che questa ricerca dell'atomo sarebbe meglio lasciarla perdere visti i risultati di cui ha portato, noi continuiamo a pretendere di poter ridurre tutto ad uno, di trovare alla fine da qualche parte qualcosa che sia, come dire, codificabile, comprensibile e privo di sorprese, perché noi abbiamo questa ossessione per l'incertezza, che è un'altra delle tante cose. È evidente che all'interno di un'idea di divenire cosmico, no? La biosfera che diviene, l'incertezza è la condizione normale, perché non ci sono altri modi attraverso i quali si possa descrivere il mondo. Il mondo è un luogo incerto, o ci fai pace oppure diventi isterico. Noi stiamo diventando isterici da un po', come si dice. Però il punto, come vedete, è questo. Quindi all'interno di quel famoso paradigma, piano piano ci mettiamo, da una parte ci abbiamo messo l'out-out, dall'altra parte ci mettiamo questo, sono tutte cose abbastanza coerenti. E tutte derivano, come dicevamo, dal probabilmente dall'atto di presa di consapevolezza senza strumenti per comprenderla, cioè tutte trovi le leggi dove sono, ecco, più o meno l'idea generale è quella. Ora, detto questo, facciamo un piccolo passo indietro e torniamo alla famosa faccenda delle immagini. Quindi siamo partiti, vi ricordo, dal fatto che Dunant cerca le strutture, quindi tutto questo discorso più o meno sta a cominciare a criticare il problema della struttura e a comprenderlo in un altro modo. Un grande fisico che potrebbe interessarvi leggere, che si chiama David Bohm, si chiamava David Bohm perché è morto, ha scritto un librino che io trovo adorabile, che si chiama Scienza, Ordine e Creatività. Quindi, come vedete, i termini di cui stiamo parlando, dove ci dice una cosa estremamente intelligente, cioè guardate che il nostro problema è fondamentalmente un problema di scala temporale. Cioè noi abbiamo interpretato, abbiamo creduto che esista l'immobile semplicemente perché non viviamo abbastanza per vederlo muovere. Perché la struttura non esiste. La struttura è semplicemente un processo che è molto più lento di quello che noi siamo in grado di apprezzare. E trovo che sia una prospettiva bellissima. Per esempio la si applica perfettamente alle montagne. No, noi siamo persuasi che le montagne siano stabili. Monte Toc ci dimostra che non è vero, ce lo dimostrano anche le recentissime frane dappertutto nelle montagne, ma se noi andiamo a vedere la storia delle montagne ci accorgiamo che ad oggi le montagne crescono e cambiano quotidianamente, di anno in anno, certo cambiano di alcuni millimetri, di un centimetro.
Cioè nel Trentino e in altre, ora cominciano in altre parti delle Dolomiti, dell'arco alpino, c'è grande fermento politico perché si sta disfacendo il patrimonio delle montagne e quindi vogliono fare degli interventi per consolidarle.
Ecco, capite.
Perché cioè, è un patrimonio e non è che c'è un grave danno a una frana.
Allora, dovete sapere, mo non so se oggi facciamo in tempo a parlarne, ma io, tra le altre cose ho letto anche un altro libro, te l'ho consigliato, Montagne della Mente.
Sì.
Ah, testo meraviglioso, bellissimo, sull'immaginario delle montagne.
Sì, l'unica cosa dovrò prima di Maglia, perché se leggo una montagna, ora non so camminare, muoio.
È vero, ma è magnifico. Ad ogni modo, il punto qual è? A prescindere dall'immaginario delle montagne, che poi magari lo vediamo perché merita. Però è questo, ovvero sia che noi abbiamo frainteso, no, in quel discorso il fatto che le cose che durano più di noi siano fisse. Non è vero, è che semplicemente noi viviamo in tempi come quello evolutivo dei famosi 6 milioni di anni che non siamo in grado di comprendere. E siccome ci siamo eletti a metro di misura del mondo, allora tutto quello che dura più di noi è fisso. Salvo il fatto che non è vero, ma lo sappiamo benissimo, le Dolomiti fino a 60 milioni di anni fa non c'erano. Le Dolomiti sono state frutto di una serie di slittamenti, di placche tettoniche, ben ci interessa fondamentalmente, però se voi andate, io ci capito spessissimo perché adoro la montagna, c'è un bellissimo museo a Predazzo, sì, se non sbaglio, che è sulla storia geologica delle Dolomiti, e ci sono tutti i vari modellini e ti fanno vedere che Pisboe, che attualmente è uno dei punti più importanti del panorama dolomitico del Trentino, 60 milioni di anni fa era un atollo. No, infatti, perché se voi.
Le Dolomiti sono piene di conchiglie.
Esatto, no? C'è tutta la ricerca, c'è tutta una storia incredibile di rinvenimenti. Ti dicono che no, questo qui qualche era la sabbia che c'era in fondo a una delle tante cale degli atolli del sistema, e tu la guardi e dici: ecco, e come fai a pensare che quello sia fisso? È semplicemente una durata che a noi sfugge. No, forse Bresson si potrebbe recuperare il concetto di durée e capirlo un po' meglio da questo punto di vista, però di fatto il problema è quello, e questo ce lo dice chi? Un fisico. Cioè, un fisico, guardate, la struttura è un'idea che non sta né in cielo né in terra, perché la struttura è processuale esattamente come il processo, solo che è un processo più lento. Nel momento in cui capisci questa cosa ti rendi conto che Eraclito aveva capito tutto perfettamente, tant'è che c'è un libro che ha scritto Osho su Eraclito, Osho non quello delle vignette evidentemente, ma quello cui si ispira, quello delle vignette, che era un grandissimo pensatore eterodosso orientale, ha scritto un libro su Eraclito in cui dice: io mi dispiace dovervelo dire, però Eraclito aveva capito la meccanica quantistica 4.000 anni prima di voi. Era esattamente quello, come d'altronde gli indù. Cioè, tu vai a prendere il Bhagavad Gita e tutte le grandi scritture indù, sono un trattato di meccanica quantistica, tant'è che è arrivato uno dei nostri grandi fisici del secolo scorso, si chiama Fritz Capra, che ha scritto il Tao della fisica, nel quale mette accanto tutti questi gli assiomi della meccanica quantistica e i miti indù, e sono perfetti. Quindi, come vedi, si poteva capire, non serviva che facessimo tutto sto giro, noi abbiamo scelto un'altra strada. Quello, abbiamo scelto la strada del concetto, abbiamo scelto la strada dell'universale,
il massimo della fatica per il mito.
Esatto, ma esattamente il contrario, e quelli avevano capito ex novo subito, come hanno cominciato a scrivere hanno capito, noi abbiamo cominciato in tanta di quelle cazzate che ci sono voluti 4.000 anni per arrivarci, e lo sterminio del mondo e delle specie. Quindi insomma direi che è un eccellente risultato. Ad ogni modo, quindi capite che questa ricerca delle strutture di Giro va compresa con un minimo di attenzione, cioè non vuol dire assolutamente che questo sia normativo. Dice semplicemente che siccome noi siamo fatti in un certo modo, ed è vero che siamo fatti in un certo modo, abbiamo bisogno di un qualche genere di, come dire, struttura, un qualche genere di supporto concettuale o intellettuale per capire quello che stiamo cercando di capire. E quindi inizia Gilbert Durand a definire tre categorie di strutture, che chiamerà schizomorfe, mistiche e sintetiche. Ora facciamo un momento di break e cominciamo a parlarne. Andiamo un po' a vedere queste strutture su che cosa si fondano, perché la cosa geniale è esattamente lì. Ci dice Durand che di fatto i simboli possono essere suddivisi in questo modo perché sono strettamente connessi a alcuni riflessi fisici dominanti. Quindi se ripensate a quello che abbiamo detto ieri, al passaggio dal gesto al rito, è esattamente quello che dice Durand. A un certo punto noi siamo in grado di cominciare a intuire nel gesto dei significati ulteriori, e questi significati possono essere raggruppati attorno a questi tre principali assi, che adesso vedremo sono abbastanza intuitivi per certi versi, ma hanno con loro una serie di ricadute di lunghissimo periodo. Allora, le strutture schizomorfe o diaeretiche, come probabilmente, no, a orecchio vi ricorderanno l'out-out, no, manco a dirlo, e vengono dal gesto fondante della stazione eretta. Quindi, come vedete, tutto torna, no? Il gesto fondante della stazione eretta è quello, e ovviamente Rebecca Solnit non ha mai letto Gilbert Durand, perché lo conoscono purtroppo in pochi, però di fatto quello che ci dice è esattamente lo stesso, come d'altronde anche l'alba del tutto, insomma tutti quelli che si occupano di questi temi sanno perfettamente che la stazione eretta è il punto di snodo cruciale del nostro essere ciò che siamo. da lì in poi è venuto tutto il resto, che poi sia più o meno bacato non è un problema, quello che ci interessa è che è venuto da lì. Perché la stazione retta è così fondamentalmente un atto di distinzione e separazione? Perché a livello di cosmogonia la stazione retta è quella che viene definita in quasi tutte le cosmogonie mondiali la separazione dei genitori primordiali. Che succede quando ci alziamo in piedi? Alzandoci in piedi noi scopriamo l'orizzonte. E quindi separiamo il cielo dalla terra. Finché tu stai a quattro zampe guardando per terra, vedi quello che c'è intorno, ma non hai una prospettiva più ampia. No? Nel momento in cui invece ti alzi in piedi, oltre ad ostentare, come dicevamo ieri, le parti virili, hai anche questa epifania, ovvero sia ti rendi conto del fatto che il mondo è altro, più ampio, più importante, più stupefacente per molti versi.
È anche importante che acquisti due arti.
Ah, chiaramente, quello abbiamo, mi pare abbiamo detto ieri, la faccenda degli arti, no?
Per la... no, mi sembra l'avevi detto, forse la prima volta, non me la ricordo.
Ah, forse l'ho detto a fisioterapia.
Sì,
ho detto a fisioterapia, ecco dove. Ok, scusatemi. Allora sì, no, decisamente l'alzarsi in piedi ha una serie di ricadute al di là del simbolico, anche pratiche incredibili, perché appunto liberando gli arti ci permette di diventare homo habilis a seguito di dell'ennesimo, no, piccolo trucco evolutivo che è quello del pollice opponibile. Diventiamo abili e quindi siamo poi in grado di procacciarci una serie di risorse ulteriori per consumo, la vita e tutto quanto, e chiaramente queste ci permettono poi i salti successivi, perché il cervello e tutto quello che ha a che fare col sistema nervoso, quindi le reti neurali, tutto quel dispiegarsi di nuove soluzioni sono incredibilmente dispendiose in termini energetici, per cui se non hai accesso a delle risorse continuativamente significative per poterle supportare, non li fai come salti evolutivi, non potresti. Quindi di fatto dall'alzarsi in piedi deriva poi tutto quanto quello che segue. Ecco perché appunto camminare viene prima, come diceva Solnit. Abbiamo cominciato a camminare, camminando abbiamo cominciato a ottenere una serie di altri benefit, altre modifiche, altre questioni. Ma nello stesso tempo, appunto, c'è anche questo discorso. L'alzarsi in piedi implica la capacità di separare. Per molti versi, probabilmente, può essere riportato a livello cosmogonico con la cacciata di Adamo ed Eva dal paradiso terrestre. Grosso modo. Perché anche lì l'albero del bene e del male, l'albero della conoscenza, è comunque un discorso di cominciare a separare il mondo in bene e male, no? Quindi nell'applicare, manco a dirlo, una logica dicotomica, quindi anche lì c'è una certa coerenza. Soprattutto quello più il momento di presa di consapevolezza, quello della cacciata dal paradiso. Però diciamo che cominciamo a porre le basi perché questo accada. Di fatto, a livello, dicevamo, mitologico, cosmogonico, questa è la separazione dei genitori primordiali, quindi il momento in cui il cielo si separa dalla terra, fondamentalmente. E il cielo si separa dalla terra perché vediamo l'orizzonte, fondamentalmente. Quindi tutti i simboli che portano con sé questo messaggio di distinzione, questo messaggio di elevazione, questo messaggio di verticalizzazione, sono simboli di aeretici. E non a caso, ve ne rendete conto nel momento in cui cominciamo ad elencarli, perché c'è la spada, c'è lo scettro, c'è il fulmine, c'è la luce, c'è l'ala, cioè tutti i simboli che in qualche misura rinviano a questo particolare gesto e tutte le sue conseguenze. Non a caso, da questo che questa è una delle strutture più importanti, per l'Occidente è la struttura di fondo, fondamentalmente noi siamo quasi completamente una società diurna, come vedremo, quindi ad ogni modo schizomorta, nonché schizofrenica, come abbiamo detto. Tutte queste strutture portano ad una conseguenza, che è quella della verticalizzazione valorizzante. Vuol dire che a livello immaginale noi attribuiamo all'alto un valore qualitativamente superiore. Non a caso, Signore, Padre nostro che sia nei cieli, no?
Questo è schizomorfe.
È schizomorfe, sì. E diciamo che... Scusami?
Verticalizzazione.
Valorizzante. Cioè se noi dobbiamo porre qualcosa di buono lo poniamo in alto. Okay. No? Tant'è che tutti gli dèi stanno sull'Olimpo, tranne quelli della morte che stanno sotto i piedi, guardano per i casi della vita, no? Queste cose qui sono tutte dovute in qualche misura, nel momento in cui voi esultate, che fate? che fate quando esultate? Fate i gesti, fateli i gesti, evviva! Esatto, esattamente quello. Quando prendi una coppa, non è che la butti per terra, la prendi e la tiri in alto, no? Quando il padre, quando il prete rende grazie, tira questo gesto qui. Forse perché a Livorno avete qualche tipo di specifica diversa, ma ad ogni modo nel complesso diciamo che noi quasi tutti facciamo questo e lo facciamo, no, da prima, come abbiamo detto, cioè il gesto viene prima della spiegazione dell'esultanza a parole. Questo è il gesto, perché è il gesto che prosegue la stazione, tu alzi e prosegui, quindi questa tensione verticalizzante è essenzialmente nostra. Ed è alla base della scelta dei riti nella gran parte dei casi, non è casuale, no? Nel rito che la gran parte delle offerte venga bruciata. Perché il fuoco è affascinante? Perché il fumo è affascinante? Perché sale. Sono modi per vedere il movimento della tensione verticalizzante. E questa è una cosa che se la cominciassimo a capire forse potremmo avere miglior fortuna nelle campagne di dissuasione dal fumo. Perché il fumo, come vi sto per accennare, vi faccio una brevissima presentazione immaginaria tanto per farvi capire come funziona, il fumo è una questione simbolica, non è una questione, non c'è altro. Tu poi dopo c'ha le dipendenze perché le sigarette fanno in modo che ci mettano dentro delle cose per cui diventa dipendente. Però la scelta di fumare è una scelta simbolica, ma una scelta simbolica con dei livelli complessissimi, tra l'altro. Uno di questi è comunque il fatto che tu fumando di fatto preghi. Che ti piaccia o meno, l'idea generale è quella, perché nella grandissima parte dei rituali, al momento dell'offerta, ciò che viene offerto viene bruciato. Perché? Perché arriva più facilmente in alto. Quindi, come vedete, c'è tutto un insieme, c'è una coerenza, è quello che vorrei che capiste. Se la vogliamo chiamare una logica, ma a me la parola logica non piace perché è talmente correlata con logos, con la ragione, con tutte le... Quindi preferisco una grammatica, preferisco quello che volete, appunto una coerenza interna. Chiamiamola un po' come ci pare, ma stiamo attenti alle parole perché chiamarla logica vuol dire risottometterla a tutto quanto il discorso prima. Invece qui quello che dice Dirò, che è molto più diplomatico di me, è che perlomeno dobbiamo riconoscere che la strategia immaginale ha una pari dignità euristica rispetto a quella logica. Che vuol dire pari dignità euristica? Che ha la stessa capacità di avvicinarsi alla verità. E lo fa secondo criteri diversi. Perché come chiaramente vi renderete conto che di logico in quello che vi sto dicendo c'è poco, però c'è molto di risposta nella prassi. No, noi vediamo che la prassi, spesso e volentieri, le scelte che facciamo, i comportamenti che adottiamo, i desideri che mettiamo in campo da perseguire, eccetera, derivano da qui e non dalla ragione. La ragione è arida. Perlomeno nella configurazione che noi abbiamo dato alla ragione, la ragione è arida, non è fertile, è terrificante, cioè è paralizzante, cioè tante cose che purtroppo, secondo me, spiegano piuttosto bene i motivi del fatto che l'ansia, la depressione sono le malattie del secolo, che non facciamo straabusi di qualunque tipo di sostanza sia in grado di allontanarci da questo tipo di consapevolezza, insomma ci sono parecchie ricadute piuttosto concrete della faccenda. Però, quindi, le strutture schizomorfe si articolano in tanti sottotipi, che non sto a definirvi, chi vuole se li va a vedere, o poi li vediamo in un'altra occasione se vi interessa, però insomma non è rilevante questo ai fini dell'esame. Ah, volendo, perché no? E sono quindi le strutture antinomiche, le strutture dell'out-out, per molti versi. A completare, ovviamente, a integrare questo tipo di discorso, le strutture mistiche invece sono le strutture che costellano attorno all'atto e al riflesso dell'inghiottimento. Da una parte la stazione eretta, che vi ricordo da un punto di vista di tempistica per certi versi è successiva all'inghiottimento, probabilmente, perché noi probabilmente inghiottivamo prima di avere un corpo che stava in piedi. Però va bene, lasciamo perdere. Allora, il gesto dell'inghiottire perché è così importante da un punto di vista simbolico? Perché, in primis, perché? Che vi fa venire in mente? Facciamo.
Magari interiorizziamo.
Ok, va bene. Oppure, detto in modo meno astratto e tecnico, come lo potremmo definire? Liberatevi da questi gerghi insopportabili, quelli che dicono questo problema va attenzionato Io sì, potessi menare ogni volta che lo dicono, lo farei a pizzoni, proprio, sai? Come diceva Nanni Moretti, chi parla male pensa male.
Ecco.
Oh, già meglio fare proprio, è molto meglio che interiorizzare, bene. Però poi le fanciulle... come dicevamo dalla creatività immaginale di prima, no? Su, facciamolo sto sforzo, avanti, sblocchiamo ste rotelle, tanto per rimanere nell'immaginario artificialista dell'orologio. Come lo, perché? Che cosa vi evoca? Cosa vi fa venire in mente? Sparate, non ci sono risposte giuste, ci sono soltanto risposte, quindi... No. Allora, per completare quanto diceva il vostro collega, di fatto è il gesto attraverso il quale noi lasciamo che il mondo entri in noi. Il punto centrale è questo. Ci sono tre occasioni nelle quali il mondo entra in noi. Chiamiamo mondo per carità di patria. Quando respiri, quando mangi e quando fai amore. In alcune circostanze, in altre meno, però insomma, diciamo, generalmente da un punto di vista erotico.
L'atto di ingravidare e mettere al mondo, cioè fare proprio e dare al mondo qualcosa che ti è stato dato dal mondo, insomma.
Sì, volendo, senz'altro. Infatti l'atto della nascita noi lo stiamo trattando malissimo, cioè da quando l'abbiamo meccanizzato con tutti i vari rituali della fecondazione assistita, secondo me abbiamo fatto un atto di osceno letteralmente, ma non da un punto di vista...
Io dico questa cosa, sembra brutta, però se la natura non...
Sì, e lo so, vabbè, quelle sono quelle cose che non puoi dire perché vanno bene, però di fatto, guarda caso, diciamo che in tutte le culture tradizionali...
Se te lo fai a macchina...
Vabbè, ma d'altronde è un'altra delle espropriazioni successive, cioè siamo sempre lì, no? Purtroppo. Ad ogni modo, tornando a bomba, il momento in cui tu ti nutri, il momento in cui inghiotti qualcosa, stai abbattendo quelle barriere illusorie fra te e il mondo... e sta iniziando un processo alchemico, di fatto. Perché quello che tu inghiotti, visto che parliamo del nutrimento, è qualcosa che poi cambia. Quindi qui c'è il processo. Mentre prima c'era la distinzione, la separazione, l'intronazione, se vogliamo, per certi versi, qui invece c'è il processo, c'è la confusione, c'è il cambiamento. Perché il cibo... non è più cibo, una volta che è mangiato, una volta che passa nella vecchia struttura gastroenterica, viene completamente sconvolto, diventa altro, diventa te. Questo è uno dei punti focali che perdiamo spesso di vista, perché noi nella nostra rappresentazione immaginaria del cibo oggi, essendo noi artificialisti, tendiamo a pensare che il cibo sia semplicemente una fonte di energia. No, tant'è che ne parliamo in termini di carburante, ne parliamo in termini di una serie di parametri che vanno soddisfatti e via discorrendo.
Fisicamente sì, che noi siamo una caldaia.
Più o meno l'idea generale è quella, però non è semplicemente così, no? Nel senso che, come vi faccio spesso notare, non è che quando voi fate benzina in macchina rimettete a posto la carrozzeria. Noi mangiando, ciò che mangiamo diventa anche energia, di nuovo, ma diventa anche noi. Sono tutte quelle famose cellule che nel frattempo erano morte che rinascono, sono tutte i vari danni che abbiamo subito che pian piano vengono sanati, quindi è evidente che questo processo a qualcuno che sia un po' meno rincoglionito di noi non può non parere un processo magico, perché di fatto lo è. E oltretutto accade totalmente al di fuori della nostra consapevolezza, no? Perché è una di quelle zone nelle quali noi non sappiamo nulla, tant'è che, come dicono le nonne, nello stomaco è buio. Lo dicono non a caso, ma perché è esattamente quello il punto, e avviene anche grazie a pletore di altri animali che non sono noi. La flora batterica, la flora intestinale, la flora dello stomaco sono la flora.
Una tavolata, ma il discorso che mi è piaciuto del cibo, che è ristrutturante, cioè io l'ho notato in diversi videogame, dove videogame simulativi o comunque videogame futuristici, te hai un pacchetto medico o un'iniezione solitamente rossa.
Sì.
Nei giochi di ruolo mangi una mela, mangi...
Sì, sì, e beh, anche in Signore degli Anelli c'hai...
quello ti rigenera il corpo.
c'è la mia cuoca che c'è un da fare infernale perché bisogna cercare pezzi dappertutto e fare queste cose che ti danno dei superpoteri.
Non avresti potuto mettere una carica. Cioè, invece, no. Ovviamente c'è proprio una visione diversa di quello.
Infatti, quando cominciano i ride, la prima cosa che dice il capo ride, allora tutti mangino. E si comincia a sentire gente che grufola perché c'hai appunto tutti i tuoi alimenti particolari che ti danno i bonus, le cose. Quindi, appunto, il cibo diventa te, fondamentalmente, no? Quindi è il primo gesto alchemico al quale noi assistiamo, che ci permette di vivere, quello da cui partiamo fondamentalmente, è un gesto di confusione. Contro la famosa distinzione precedente delle strutture schizomorfe, le strutture mistiche sono le strutture della confusione, del caos, dello scambio, del processo. Perché quale processo meglio è in grado di rappresentare la figura del processo se non il processo digestivo? Processo digestivo che, come ben sapete, ci rende protagonisti di una serie infinita di questioni, perché non solo parte di ciò che noi mangiamo diventa energia, parte di ciò che noi mangiamo diventa noi stessi, parte di ciò che noi mangiamo diventa scarto. Quindi è un altro qualcosa che ci rilega al mondo. Cioè, noi inghiottiamo il mondo e defechiamo il mondo. Tant'è che il mondo, come ben sapete, è un termine un po' particolare, perché se ci fate caso è anche nella parola immondo. Non è casuale. Il mondo per molti versi è una latrina. C'è da vederla sta cosa, perché le parole ti portano molto più lontano. Se le segui un attimo e le liberi da tutte le concrezioni che ci abbiamo messo sopra per tenerle a bada, le parole dicono un sacco di cose. Ma ad ogni modo, cos'altro c'è di interessante, quindi, a parte la confusione, a parte il fatto che lo stomaco è il luogo dello scambio, il luogo della metamorfosi, il luogo dell'alchimia. C'è anche il valore relazionale di questo, evidentemente. Non è casuale che nella grandissima parte dei riti ci sia una componente di condivisione del cibo, no? O il cibo o il fumo. I famosi antichi indiani respiravano dalla stessa pipa, ma più o meno la cosa è uguale, il senso simbolico della questione è lo stesso. Perché? Perché vuol dire che nel momento in cui io e te mangiamo la stessa cosa, siamo in parte uguali, perché quella cosa diventa noi, quindi siamo fatti di qualcosa di comune. Questa è la radice del motivo per cui mangiare con gli altri è importante, ed è la radice perché troviamo una famosa saggezza popolare, quella che non diamo mai, cui non diamo mai retta perché siamo scienziati, no? Ma a Roma si dice, quando vedi a qualcuno che non sai chi sia e che vuole da te, gli dici: ma che abbiamo mai mangiato pasta e fagioli insieme io e te? E si dirà anche altrove, immagino, no? Ecco, che lì per lì dici: che vuol dire questa cosa? Vuol dire esattamente questo, vuol dire che tra me e te non c'è niente, perché non c'è mai stato un momento di scambio, non c'è stato un momento nel quale siamo diventati simili, tu sei un altro e io con te non c'ho niente a che vedere. Quindi capite che tutti i vari rituali dell'ospitalità per i quali sei tenuto a ospitare qualcuno, a farlo entrare, a farlo mangiare, eccetera, eccetera, sono tutte strutture di congiunzione, no? Che infatti risalgono a una epoca precedente dell'essere umano, perché se voi andate a leggere la famosa Alba del Tutto, scoprite che prima di questo momento nel quale cominciano le distinzioni culturali, che è probabilmente il momento dell'affermazione dell'io, gli uomini avevano delle culture floride nel frattempo e andavano in giro per il mondo a rotta de collo, e dovunque andassero di solito c'erano dei luoghi dove venivano accolti, perché avevano delle logiche totemiche, delle logiche di altro genere, per le quali comunque c'era... è ritenuto ad accogliere qualcuno che non sapeva chi fosse. Arrivava questo da chissà dove, si fermava qualche tempo e ripartiva, facendo dei giri della Madonna che noi ovviamente non abbiamo mai manco preso in considerazione, perché se non ci spostiamo con tutte le logiche comode, con tutti i mezzi, con tutte le cose, è una catastrofe. Invece questi piano partivano e andavano, ed erano appunto all'interno di una rete, di un network di supporto, di mutuo supporto, di riconoscimento e via discorrendo. Quindi anche lì c'è parecchio da dire. E perciò, ecco, questi sono, come vedete, da un punto di vista di anche riscontro nella prassi, perché il primo gesto nel rituale di corteggiamento e seduzione è andiamo a mangiare o bere qualcosa insieme? Esattamente per questo discorso. No? Come mi diceva un vostro collega che non aveva ben capito lo spirito di questo, dice: ma questo è un punto, è la condivisione che conta, no? La condivisione è quello che viene dopo il fatto che, il primo step della questione è condividere il cibo e diventare la stessa parte. Quando lo astrai pian piano con tutte le tue logiche effettivamente razionali, allora lì diventa l'atto della condivisione, la possiamo anche condividere un video No, non è casuale che ci siano questi, però non è la stessa cosa, ragazzi, stiamo sempre lì. È evidente che la logica corporea, in questo caso l'istanza, la pulsione, è più importante, perché è vera, perché di fatto tu stai diventando la stessa cosa, che tu voglia, lo voglia negare o meno, il fatto che io guardi un video come te, con te, non cambia nulla, se non il fatto che abbiamo visto la stessa cosa, perché è carino, importante, però il gesto del condividere è un gesto che parte dalla prassi, è spaziale, come dicevamo prima, la prima condivisione è la condivisione del pane, la condivisione, tant'è che i primi indiani d'America che conoscevano, incontravano i nostri colonizzatori, avevano dei grossi problemi, perché diceva, loro erano abituati ad accogliere chi aveva bisogno. Cioè, nella logica delle culture indiane d'America, non stavi bene finché tutti non stavano bene, almeno tanto da poter sopravvivere. E quindi non capivano come fosse possibile che noi invece lasciavamo la gente morire di fame, la trattavamo a calci in faccia, eccetera, eccetera, eccetera. Era una critica che veniva mossa regolarmente, e i gesuiti, che erano quelli che andavano cercando di convincere gli altri, non sapevano che dirgli, perché effettivamente era, guarda caso, quello che avrebbe detto la nostra religione.
C'è un valore relazionale anche nell'atto di far accomodare allo stesso tavolo e condividere il cibo?
Assolutamente sì.
Una cosa, una conseguenza?
No, no, assolutamente. Ma allora, capiamoci.
È parte di un'unica cosa, cioè stare a sedere al tavolo.
Esatto.
Una persona che appena conosciuto lo integra, cioè diventa...
Assolutamente, è un primo, il primo passaggio per l'accettazione, naturalmente sì. Ma tenete presente che, come cercherò di farvi capire, non è che la ragione con questo non ha a che fare. Il problema è che nel modo in cui noi stiamo usando la ragione tendiamo a dire che tutto questo strato di significato era primitivo e possiamo liberarcene. E non è vero, perché è attualmente assolutamente cogente. No, ci sono i locali come quelli di cui parli tu, nei quali entri e se c'è posto a tavolo ti siedi con chi capita, che fanno un'operazione che è un po' quella dei coffee shop del 600 per certi versi, oppure quella di questi che arrivavano e si sedevano e che venivano accolti, perché quello è. E in un posto del genere tu non puoi cominciare a fare un voglio che mette sedi accanto, perché non è quella la logica. Quindi devi per forza essere vieni portato in un altro sistema di riferimenti che magari non capisci, ma lo stai vivendo, quindi è un'ottima idea. Quindi no, ci sono le famose panchine dell'amicizia, ci sono quei posti che venivano prima, erano delegati, i parchi e i coffee shop erano luoghi dove potevi parlare con chiunque, a prescindere dai rituali, a prescindere dagli status, a prescindere dalle appartenenze. In un sacco di luoghi oggi stanno ritornando, no? Questi che sono posti, sono panchine o luoghi o locali nei quali se ci vai devi parlare con quelli che ci sono.
Io un po' nello Stellar ho ritrovato questa cosa.
Infatti, la logica è quella. Diciamo che lì sono dei piccoli rifugi dove questo sopravvive, fondamentalmente, no? Però ci sono un sacco di luoghi dove questa logica non sarebbe applicabile, che invece l'applicano. Cioè, quelli che cominciano a rendersi conto dell'importanza del relazionale, cercano di realizzare il relazionale anche in modi banali, perché non c'è bisogno di fare cose enormi, ma già il fatto che tu parli con altro oggi è una conquista inaudita. Il fatto che gli parli senza giudizi, senza sfottò, senza violenza, semplicemente per sapere chi è, per conoscerlo. Esatto, quello di fare due chiacchiere. No? Questo è meraviglioso. Ed è... sto leggendo l'ennesima saga fantasy, io, questa è la terza volta che la leggo, continuo, ogni volta riscopro cose. E c'è questo autore inglese che si chiama Joe Abercrombie, che secondo me scrive benissimo. E questa saga è la storia di uno strano assortimento di persone che vanno a fare un gesto, un'impresa, direi il termine giusto. E tra queste persone c'è una, si chiama Logan, che è uno dei più grandi guerrieri del nord, ovviamente percepito da tutti quanti gli stati civilizzati come un selvaggio, perché ha la faccia che sembra una pentola battuta malamente, perché è goffo, perché è grosso, perché è potente, sembra stupido, ma non lo è per niente, uno dei più bei personaggi che abbia trovato nel fantasy. E facendo questo giro, questa cosa con tutte queste persone che sono, tranne una, molto più colte di lui, quindi c'è un grande mago, addirittura uno dei primi discepoli di uno dei più grandi maghi del mondo, quindi uno che scampa da... E c'è un giovane borioso e presuntuoso che è il perfetto simbolo della nostra cultura per certi versi. No? E questo sta lì che va in giro a cavallo, dicevo, quando era al nord, si parlava, si rideva, ci si facevano battute, no? Il tempo passava molto più facilmente perché quando andavi a cena la sera, cioè, sì, era un onore cucinare per gli altri e nello stesso tempo ci si scambiavano racconti di guerra, diceva. Qui non parla nessuno ed è bellissimo perché è come se tu lo vedessi, no? Questi che anche in una situazione in cui dovresti diventare, no? La famosa companionship, dovresti diventare parte di un gruppo e non... Ci sono delle leve culturali per le quali del gruppo non ne fai parte, non sei in grado, guardi gli altri con superiorità, con disprezzo, giudichi, quando sei il meno titolato di tutti, poi nell'andare avanti della storia questo accade, si vede, già si sapeva, ma se servissero questioni lo scopriamo ancora meglio. Però il punto centrale è questa nostalgia di Logan per il tempo in cui tutto sommato era un tempo di merda perché facevano la guerra, vivevano al freddo, stavano da cani, eccetera, però perlomeno si parlava con l'altro. È questo punto del parlare con l'altro che è fondamentale. No? Perché parlare con l'altro rende l'altro meno altro, ti apre a delle suggestioni, ti espone a possibili, no, cambiamenti. È lì l'incontro. Per questo noi abbiamo il terrore dello scambio con l'altro. Per questo abbiamo gli schermi. Gli schermi, ragazzi, tanto per rimanere nella logica simbolica, sono protezioni. Non è casuale che si chiamino così. Non è semplicemente perché è piatto e ci vedo delle cose sopra. Uno schermo è qualcosa che mi protegge dal contatto con l'altro, tant'è che se il contatto con l'altro mi crea problemi, io chiudo. No? Se stai parlando con qualcuno, non è poi di ciao e te ne vai, a meno che tu non sia sociopatico, quello può darsi benissimo, però tendenzialmente la questione del rapporto, della relazione con l'altro è una relazione nella quale sei impelagato, devi trovare un sistema, devi trovare una mossa per uscirne, comunque devi fare qualcosa. Con le comunicazioni, il famoso ghosting, no? Quelli che appena scompaiono, cioè fino a ieri parlavamo, poi questo è andato, non c'è più, scomparso, è comodo, molto comodo, vigliacco, molto comodo, molto vigliacco, questo siamo. Quindi capite che l'importanza delle strutture mistiche a sua volta è verificata quotidianamente, no? Noi siamo perennemente implicati in situazioni di questo genere. E queste sono le strutture, mentre queste sono le strutture dell'antitesi, queste sono le strutture del compromesso. Sono le strutture per cui non ci sono posizioni da mantenere a tutti i costi, c'è semplicemente da accordarsi, da arrangiarsi, da trovare dei modi per sopravvivere che siano utili e accettabili per tutti. Non c'è bisogno di imporre nulla, non c'è assolutamente bisogno di sopprimere nessuno, cosa che invece è tristemente implicata nell'idea di out-out. No, l'out-out porta in sé il genocidio, e questo non ve lo dico io, ve lo dice un grande studioso ebreo, quindi che purtroppo ne sapeva, che Bauman, che ha scritto questo splendido libro che si chiama Modernità e Olocausto, nel quale dice, guardate che per quanto l'Olocausto sia stato terrificante, i presupposti perché ce ne siano altri sono tutti qui, perché non era un caso.
Ce ne siamo accorti tutti.
Noi abbiamo voluto costruire l'Olocausto come un'eccezione, come un momento di smarrimento della ragione, tanto per cambiare. No, l'Olocausto era perfettamente ragionevole. Anzi, non ragionevole, razionale, scusate, perché ragionevole lo salviamo per degli utilizzi migliori. Però l'Olocausto è stato sin dall'inizio una questione di scelte razionali, mirate, volute, perseguite, con la massimizzazione dei profitti e dei risultati. Perché hanno fatto una serie di riunioni per scegliere quale gas sarebbe stato più efficace, hanno scritto il Ciclone B, del quale parleremo magari la prossima volta, se mi ricordo di portarmi dietro il libro, perché anche lì ci sono una serie di concrezioni e di avvenimenti incredibili. Però è stato perseguito ed è nella logica dell'out-out. L'out-out alla fine porta con sé la necessità di sopprimere l'altro. No, perché lo puoi accettare fino a un certo punto, poi a un certo punto ti chiedi, ma perché devo continuare ad accettarlo? È meglio che io lo tolga. No? Che è la stessa logica del giardino. Ci sono, da questo punto di vista, una serie di nostre abitudini che sono terribilmente rivelatrici. No? Perché a noi chi dà il diritto di sopprimere le erbacce nel giardino? Perché quelle sono erbacce e le altre no. Quindi capite che anche lì la logica del mantenimento dell'ordine che tu hai deciso convenzionalmente essere quello implica che tu stermini tutto quello che non ha a che fare col tuo ordine, anche se magari ha qualche altro tipo di utilità. No, sappiate che noi abbiamo anche nelle classificazioni dei vegetali ci sono delle categorie che sono terribilmente moderne, non ci sono le piante utili che hanno le altre che c'è quello che cazzo deve fare, come se non fossero viventi anche quelle. A me questo che mi affatica, no? Molto nel...
Una domanda, sì, come se non fossero utili in realtà, cioè nel senso...
Se ci sono probabilmente qualcosa fanno,
mettiamola così. Cioè la biodiversità cioè quasi il problema. No, la domanda era questa qui. Abbiamo detto che il punto chiave nelle figure mistiche è il compromesso, nella struttura mistica è il compromesso, mentre nelle schizomorfe porta a questa eliminazione dell'altro.
Sì, o comunque al muro contro muro, insomma, esatto, l'antitesi.
Il discorso però dell'allontanamento, del distacco, che potrebbe sembrare una scissione, può anche essere un compromesso, cioè mi distacco perché è necessario per il bene di tutti o per miglioramento delle condizioni, per poi riunirmi. No? La domanda la faccio sulla base proprio del libro, quello L'alba del tutto, perché mi ha colpito molto quel discorso di gruppi umani che si riunivano in grandi città per poi ridividersi in clan per il periodo invernale. Quindi la divisione lì diventa un compromesso.
Ma certo, nel senso che la divisione non è che sia...
È il senso che gli diamo poi
al paradigma. Capiamoci, non è che l'out-out è per forza sbagliato. Cioè nel momento in cui tu fai una scelta, quello stai facendo. Cioè per quanto tu possa aver concettualizzato in net-net, nel momento pratico in cui scegli qualcosa, è un out-out. Fai uno invece di fare un altro. Su questo non c'è particolarmente da... Il problema è l'assolutizzazione della dinamica, no? La valorizzazione assoluta, perché esatto, perché nel mondo l'out-out e l'out-out coesistono costantemente. Il problema è che a livello, di nuovo, logico, se vogliamo, l'out-out è compreso nell'out-out e non viceversa. Cioè, mentre nell'out-out l'out-out è una delle possibilità, nell'out-out l'out-out non è compreso. Quindi già lì vediamo che ci sono diverse capacità di adattamento, diverse capacità
quando
di...
Quando si eliminano una o più strutture e ne rimane una sola, allora lì il problema è che non c'è più equilibrio.
Esatto, Highlander ne resterà soltanto uno, quello è l'archetipo della questione, no? Dopodiché, dopo che è rimasto Highlander, comincia a separarsi da solo. È quello il discorso della schizomorfia, è esattamente quello. Cioè è la tendenza alla separazione che non ha un punto nel quale dici mo basta. Capito? Il problema è lì.
Qualcosa è un processo che continua fino all'estremo.
Esatto, e l'estremo è l'autosoppressione. Esatto. Quello è il punto centrale. Infatti, tant'è che Baudrillard, in uno scritto che abbiamo fatto con la professoressa Corvino, che sta lì che fa finta di non esserci, ci dice esattamente questo. Baudrillard dice alla fine resterà semplicemente il concetto che pulsa nel vuoto. Tanto per riprendere quello che abbiamo detto fino adesso, no? Perché il concetto è la figura dell'out-out. Per molti versi, è uno strumentario, noi abbiamo degli strumentari, e quello è il difficile di tutto questo, è che ne devi parlare con gli strumenti del nemico per certi versi, perché tu parli da io, parli all'interno di un sistema che si è strutturato nei millenni attraverso queste scelte e queste valorizzazioni, e devi trovare un modo per aggirarlo questo discorso. Simmel, questo l'ho capito benissimo, creava parole, creava altre forme diverse di scrittura, perché? Non perché fosse uno che voleva far vedere quanto era bravo, perché aveva capito che se si fosse conformato alle figure che venivano con sé, sarebbe rimasto lì dentro, perché le stesse figure, le stesse forme del discorso sono dei modi per censurare e obbligare a degli esiti. Ma nel momento in cui oggi noi trasformiamo tutti i nostri saggi, o chiedono che vengano trasformati i nostri saggi secondo la struttura della domanda e della risposta, ma quanto stiamo perdendo? Sì, gli americani, perché te credi che ci siano sempre le stesse questioni nei libri? Perché gli americani sono così. Allora oggi il pensiero scientifico dovrebbe configurarsi secondo la famosa struttura QA, question and answer. Tu fai una domanda e dai una risposta, come Marzullo, più o meno. Esatto, e tu pensa quanto può essere produttivo un modo di scrivere del genere. Quello è il punto, no? Ecco, quindi. Perché noi abbiamo scambiato l'elaborazione teorica con la risoluzione dei problemi, è tutto nella logica di questi cazzo di cose, insomma, evidentemente, però comincia a diventare particolarmente difficile da sopportare, se vogliamo essere onesti, come atteggiamento, perché è talmente stupido che uno dovrebbe accorgersene. Però. Vabbè, allora, ci siamo fin qui? Ok, allora... Se rimanessimo qui staremmo un'altra volta nell'out-out. È evidente che l'out-out implica, non è che è quello che viene valorizzato che è importante, è il movimento che è importante. Quindi nel momento in cui tu mi dici, questo è uno stato razionalistico, allora diventiamo improvvisamente tutti figli dei fiori come il New Age, come si diceva, stai facendo lo stesso errore identico ma dall'altra parte. Quindi non è quello il punto, non è che è valorizzata una cosa sbagliata, il problema è che viene valorizzata, qualunque cosa venga così valorizzata è sbagliata di per sé, perché non esiste un posto nel quale vale una sola logica. Quello è il punto centrale. Non esiste un modo solo di fare le cose, cosa che noi dovremmo imparare, perché invece l'universo è esattamente quello sostiene, no? Che tu puoi fare le cose soltanto in un modo. Pensate un po' al protocollo, ai protocolli. Che sono i protocolli, se non esattamente questo? Cioè la pretesa che ciò che tu puoi fare può essere fatto solo in un modo, che è, guarda caso, l'ossessione di quello stronzo di Taylor quando ha cominciato con l'organizzazione scientifica del lavoro, è esattamente questo ha fatto. Com'è che noi ci siamo accasati Taylor, che era notoriamente pazzo? Perché diceva proprio esattamente le stesse cose del paradigma.
In medicina è drammatico, ci sono dei protocolli che devi seguire, e si erano inventati il discorso del farmaco off-label, che i medici non danno, che invece è risolutivo di determinate malattie, perché è stato creato per una cosa, però funziona per un'altra.
Appunto. Tutto così, ma il mondo ha funzionato così per
Ovviamente non
millenni.
si prende la responsabilità perché lì c'è sanzioni.
Esatto. Quindi, ma se avete visto ai tempi ER, non so se vi è capitato di vedere il serial, che è stato uno dei primi, ma è stato fondante, quello dove c'era George Clooney, che è diventato ER, era tutto costruito, è dottor House, no? Sono tutti quanti costruiti sul mettere il fuoco l'assurdità delle procedure attuali, perché le procedure attuali, essendo, venendo da un sapere scientifico che pretende di essere perfetto e quindi unico, ovviamente, non possono che essere quelle. Quindi se devi fare una cosa, devi fare così.
Se la
Dopodiché,
medicina
che
è
quello
fatta
che sta
per
lì in quel momento
ingegneri,
rischi di ammazzarlo, non
scienziati.
è un problema. Infatti, George Clooney andava regolarmente a essere processato, sanzionato, intervistato, cacciato via, perché lui ogni volta, in certe circostanze, vedeva benissimo che il protocollo avrebbe significato la morte di quello che c'era davanti, e faceva un'altra cosa. E tu, perché non hai fatto il protocollo? Perché di mortacci tua, sarebbe la risposta ovvia, no? Infatti, il problema delle strutture, delle organizzazioni burocratiche, di tutto quello che voi vivrete, è esattamente questo: sono ipocrite. Perché se dovesse, loro, pur di mantenere la facciata dell'affermazione del fatto che i protocolli e le misure sono perfette, passano sopra qualsiasi cosa. Infatti, nelle strutture, come credo Gianluca potrà confermare per esperienza diretta, ci sono personaggi che fanno le cose che andrebbero fatte anche se sono sbagliate, portano a casa i risultati pretesi dalla struttura e poi vengono cacciati via perché si sono comportati male. E se non ci fossero quelli che si comportano così, le strutture da mo' che sarebbero andate tutte per stracci. Voi pensate semplicemente all'università, tanto per rimanere qui. L'università si regge sul lavoro di una miriade di precari. Gente che fa le cose per qualche ragione che non ha assolutamente nessun tipo di riscontro nella prassi, nella struttura, e dopodiché li trattano pure male perché sono precari. Questo è. Quindi rendetevi conto delle ricadute del cazzo di questo sistema, perché sono quotidianamente davanti a voi. Capite? Questa non è teoria, è prassi. La prassi del fatto che noi stiamo facendo finta di non vedere che il mondo è fatto in un certo modo, pretendiamo che sia fatto come abbiamo sognato. E dopodiché, purtroppo, fra noi e il sogno c'è la distanza dell'incubo e dobbiamo arrangiarci. Per cui, te sei disposto a fare cose che non dovresti fare, sei disposto a fare pur di poter fare quello che dovresti, e quando qualcuno se ne accorge, ti mena pure perché hai fatto, come ti sei permesso di uscire dal protocollo? Perché sto protocollo chi l'ha scritto? Chi è sto genio che ha scritto il protocollo? Perché non solo questo implica la, diciamo, fede quasi cieca nelle capacità scientifiche, ma disconosce l'essenza della scienza, perché la scienza è errore e tentativo, prova ed errore. Quindi vuol dire che quello che tu hai è temporaneamente valido, ma non è detto che lo debba rimanere. Perciò affidare tutte le vite di tutti quelli che hanno un certo tipo di malattia a quello che attualmente potrebbe essere smentito domani è perlomeno idiota, anche dal punto di vista di buonsenso, non è che devi essere ingenio. Solo che una volta che entri in questa logica formale non hai scampo, perché dove vai?
Anche perché finché non lo contraddici, non lo migliori.
Assolutamente,
Quindi devi fare una
esattamente.
cosa di
Però
diverso,
capisci che
perché
contraddire
altrimenti non è.
l'opinione di uno è una cosa, contraddire il sapere scientifico è un'altra. Ecco perché è così complicato, ecco perché deve gente che comunque ci si gioca le carriere, ci si rompe le corna, no? Damasio, quando ha cominciato a scrivere, io ho detto, io vorrei studiare le emozioni. Gli hanno detto, lascia perdere, le emozioni non sono un argomento importante. Io quelle vorrei studiare. E la studiate uguale, perché decoccio. Però capite che se Damasio fosse stato normale, vabbè, che studio? Studiava l'uva mitralica, vabbè, studiava a posto, fine. Ed è tutto così. Dovunque è così. anche dove non dovrebbe essere così, che sarebbe l'università, secondo me, perlomeno, dove ci dovrebbe essere assoluta libertà di pensiero. No, invece no, qui siamo sempre più costretti a pensare come dicono i burocrati del ministero, che è una cosa che mi fa diventare mazzo. Ad ogni modo, dicevamo, se vogliamo andare oltre, andiamo oltre grazie alle strutture sintetiche, perché se ci fossimo tenuti soltanto le prime due, staremmo da capo a 12 in un out-out, o sei luce, o sei ombra, o sei buio, o sei luce, eccetera, eccetera. Le strutture sintetiche sono le strutture che hanno a che fare col ritmo. E qui, se vi leggete qualche capitolo, qualche passaggio dell'età della resilienza di Rifkin, è interessante perché c'è un capitolo intero dedicato a tutti i ritmi che stiamo sconvolgendo dalla nostra esistenza, perché noi saremmo esseri ritmici e guarda caso i nostri ritmi sarebbero in accordo con i ritmi più ampi della natura, no? Il ritmo è un modo per accordare il vivente alla biosfera. Di conseguenza, il fatto che noi stravolgiamo regolarmente tutti i nostri ritmi è anche probabilmente uno dei motivi per i quali non stiamo bene e abbiamo una serie di difficoltà crescenti sia nella gestione del benessere mentale che in quello fisico. Allora, noi abbiamo tanti ritmi, facciamo qualche esempio: il ritmo cardiaco è quello più evidente, naturalmente, il ritmo respiratorio è un altro. Poi ci sono i ritmi circadiani, ci sono i ritmi, i bioritmi, ci sono le alternanze giorno-notte, ci sono i ritmi che ci siamo poi costruiti, quindi abbiamo giorno-notte, settimane, mesi, anni, feste, liturgie, l'ira del Dio, abbiamo il ritmo erotico, dimentichiamoci che quello è anche parte integrante della questione, quindi di fatto noi siamo esseri ritmici. E non a caso sappiamo bene che il ritmo è qualcosa che ci porta fuori. No? Pensate ai rave party, pensate a tutta la musica techno è fondata esclusivamente su questo, no? Sul fatto che un ritmo costante di un certo tenore a un certo punto a te te fa uscire fuori, perdi completamente ogni tipo di connessione col tuo io ragionevole e diventi di nuovo quello che sente le voci, di fatto, no? Non è casuale che la medicina, la droga si chiami ecstasy, perché lo scopo della faccenda è tutto lì. Che poi tu voglia uscire perché non ne vuoi più di stare qua dentro è un altro discorso, però ha ovviamente una serie di affinità anche di comportamenti, anche di rituali con quelli che erano i rituali sciamanici, tant'è che ci sono svariati studiosi che hanno equiparato i rave party allo sciamanesimo contemporaneo in qualche modo, no? E non è casuale che all'interno stesso dei rave party, come diceva un vostro collega l'altro giorno alle tesi, che aveva portato una tesi sui free party, che so più o meno i rave, ci siano normalmente delle consapevolezze ben precise su questo argomento, tant'è ci sono quelli che sono incaricati di vedere, di gestire le eventuali reazioni alle droghe, ci sono degli spazi di chill out fatti apposta perché il tenore della reazione diminuisca, insomma non è un caso, non è gente che arriva lì e non sa niente, sono piuttosto informati su quello che fanno. E noi quindi ci abbiamo fatto un decreto contro, ovviamente, perché che fai se no come facciamo? Come facevamo a tenere a bada la questione? Quindi capite che il ritmo è effettivamente il terzo grande riflesso dominante, no? Noi siamo fatti di ritmo, nonostante il fatto che non siamo tutti persone di colore, perché di solito si dice, sai, i negri hanno quel ritmo nel sangue, ma anche noi nel nostro piccolo abbiamo moltissime questioni ritmiche in giro. Ora, perché il ritmo è così importante? Perché il ritmo è quello che detta l'alternanza tra il dominio di una delle strutture e l'altra. Perché appunto noi ci rendiamo, perlomeno di no, si rende ben conto del fatto che c'è bisogno, ed è normale per l'umano, che ci siano dei momenti in cui è preponderante un tipo di discorso e dei momenti in cui lo è un altro. Il punto centrale è che noi dovremmo conservare la consapevolezza di questa alternanza e di questa temporalità dell'importanza di uno degli atteggiamenti. Il grande problema è che noi non lo abbiamo più fatto. Abbiamo completamente perso di vista e tutto, abbiamo deciso, perlomeno noi qui in Occidente, che l'unico modo di trattare la questione è l'attacco. Allora, dobbiamo tornare alla... l'antica saggezza dei bei tempi, come dicevamo, e riconoscere che di fatto, tanto per cambiare, anche qui le cose che noi abbiamo capito le avevano capite molto prima a Oriente. Questo so che difficilmente lo mandiamo giù come discorso, però purtroppo. Che cos'è il Tao? Il Tao credo che sia il simbolo, dal mio punto di vista perlomeno, quasi. Perché? Perché raffigura esattamente la situazione che abbiamo appena descritto. Le strutture bianche, la parte bianca sono le strutture schizomorfe, la parte nera sono le strutture mistiche, però c'è un punto bianco nel nero e un punto nero nel bianco. Cosa fanno il punto bianco e il punto nero? Il punto bianco e il punto nero cercano di tornare a casa e quindi fanno un movimento di questo genere, per cui il Tao di fatto è una spirale. Ed è fatto di linee tali che consentono l'adattamento costante al flusso del allo scorrere del processo. Non c'è una linea retta che stoppa, no? Guarda caso, le linee rette sono un fermo e noi abbiamo gli assi cartesiani, ce lo manifestano quotidianamente. Invece nel Tao non c'è niente, è tutto tondo, è tutto fluido, è tutto cangiante, per cui questo inseguimento reciproco cosa può portare? Può portare a una perfetta equivalenza come questa, ma può portare al compressione di alcuni di questi stati e all'amplificazione di altri, che però cambierà, perché è il processo che conta, capite? Quindi il ritmo del processo è ciò che attiva la spirale e hai un modo per descrivere il farsi del mondo, tant'è che il Tao lo puoi applicare a qualsiasi cosa, lo puoi applicare a te, lo puoi applicare all'ambiente, lo puoi applicare a un oggetto specifico, perché noi siamo fatti così. Quello è il punto. Tutto ciò che noi vediamo è contraddittoriale. Sappiamo questa, vi ricordate l'aggettivo contraddittoriale cosa significa? Temo di no. Ore buttate le mie lezioni precedenti. Io le mie ore butto una pattumiera qua. Allora, contraddittoriale è un termine che mutua Durand da un fisico, di nuovo, rumeno, stavolta che si chiamava Stefan Lupasco, che faceva degli studi che miravano a superare la questione del terzo escluso, non a caso. Il terzo escluso è l'out-out, se vogliamo, quindi è una cosa o è bianca o è nera, stop, non c'è una terza alternativa, quindi lo possiamo chiamare in tanti modi, ma è sempre lo stesso. Ed è un fondamento, che poi tra l'altro, se non ricordo male, è un fondamento della logica proposto da Aristotele, il quale stesso non era convintissimo. Però guarda caso, siccome tornava perfettamente nella logica delle strutture schizomorfe, noi l'abbiamo preso così com'è. Quindi una cosa o è bianca o è nera, o è A o è B. Oppure, come diceva un altro grande scrittore di fantascienza che vi raccomando, che era un tale Alfred Van Vogt, è non A, che è quello che noi facciamo spesso e volentieri, no? Facciamo le azioni logiche e le azioni non logiche. Quindi di fatto questo che cosa vuol dire? Vuol dire che tu continui a supportare il primato di A. Perché se una cosa la definisci per non essere A, indovina un po' che è importante. A. No? Quindi no. O A e B, oppure A e non A, ma di fatto la prassi è più o meno la stessa. Quindi se mettiamo il ritmo...
Quando facevo medicina, che non esisteva ancora l'epatite C, e l'ha chiamato non A, non B.
Vedi.
Perché chiama C. Cioè non è né una dell'altra.
Non viene, noi siamo dicotomici. 0-1, quello è il punto della faccenda, no? Non è casuale che poi siamo arrivati allo 0-1. Vabbè, ad ogni modo, quindi ci siamo. Attraverso lo studio del ritmo, attraverso l'imposizione del ritmo a questo divenire spiralico, noi otteniamo la capacità di descrivere i vari... Ora, cosa manca? Manca una serie di cose che potremmo capire meglio se andiamo a riprendere quello che ha appena detto Gianluca, ovvero sia, ma il movimento come lo interpreto, l'allontanamento come lo interpreto? Il problema è esattamente questo, nel senso che i simboli, anche così, continuano a essere confusi, continuano a essere difficili da comprendere, perché, facciamo un esempio, la rete. Se io dico la rete, che vi viene in mente? Qui dovete dire qualcosa per forza, anche se mi dite un cremino, va bene lo stesso. Ma...
Rete.
Dico rete, tu che dici?
Interconnessione.
Tu?
Anche il ragno, nel senso...
Il ragno? Quindi una minaccia. Ok.
Sì, qualcosa che gli blocca. Insomma.
Vedi?
La rete, può essere anche la pesca.
Siamo sempre lì più o meno, come vedi 3 su 1, cioè i tre mettono in luce il fatto che la rete è pericolosa, ma la rete è anche quella che ti salva se fai il trapezista, la rete è anche la rete di interconnessioni, quindi la rete neurale. Quindi io come faccio a decidere se la rete è buona o è cattiva? Cioè, come faccio a capire che intende lo scrittore quando parla di rete? Perché, come vedete, rete può portare con sé l'ira di Dio, no? Noi l'abbiamo... Bisogna vedere all'interno di quale regime figura, infatti è quello che ci dice giustamente Diron, dice guardate che assieme a queste tre strutture dobbiamo mettere anche due regimi che ci diano un po' meglio, una capacità di connotare un po' meglio certi aspetti del simbolo per poterli, come dire, categorizzare meglio, perché altrimenti appunto la rete dove la metto io qui? Dove dovrebbe stare la rete?
No.
No. Tendenzialmente, se dessimo retta a questo rapporto, lei dovrebbe stare nelle schizomorfe, perché è un'arma, è qualcosa che costringe, è qualcosa che ferma, è qualcosa che, no, in qualche modo porta a una sottomissione, quindi di fatto dovrebbe stare qui. Se invece dovessimo dare retta a te, per esempio, con tutti i modi con cui abbiamo dipinto la rete dell'internet, perché chiaramente c'è anche lì, non è che è casuale, allora diventerebbe una struttura mistica, perché sarebbe una struttura di comunione, una struttura che abbraccia, una struttura che include, no? Però quale scegliamo? Ecco, allora dice appunto di no, dobbiamo anche mettere altre due cose. Due regimi, dice Diron, che sono il regime diurno e il regime notturno, tanto per riprendere questa ciclicità giorno-notte, e che vengono di fatto, facciamo rapida, ci dice vengono dall'atteggiamento di fondo nei confronti della morte. Allora, il regime diurno ha un atteggiamento nei confronti della morte che è antitetico, ovvero sia le si oppone e cerca a livello simbolico, a livello strategico, a livello pratico dei modi per sconfiggerla. Quindi noi abbiamo preso la medicina e ne abbiamo fatto uno strumento di superamento del limite mortale, no? Noi continuiamo a investire tutti gli anni centinaia di migliaia di dollari, se non milioni, in start-up che pretendono di poterci donare l'immortalità, che sia poi attraverso la crionica, attraverso la crionica, che sia attraverso il download coscienziale che stanno inventandosi in quel della Silicon Valley, in tutti i vari deliri nei quali assumono cose, perché secondo me altrimenti non ci riesce di ste stronzate, ma comunque c'è qualcuno che gli dà un sacco di soldi per farlo. Perché? Perché noi vorremmo sconfiggere la morte. No? L'idea generale, lo scopo finale è diventare immortali, il Graal, la pietra filosofale, tutte queste cose alla fine dove devono portarci? Ad essere immortali, perché noi vorremmo essere immortali perché riteniamo che l'immortalità sia del Dio, e immortalità vuol dire eternità, quindi più o meno stiamo sempre lì, no? Invece le strutture, il regime notturno è un regime nel quale vige, come dicevamo, il compromesso, vige il mutuo scambio, l'adattamento, quello che abbiamo visto. Quindi ovviamente dove stanno le varie strutture? Tendenzialmente le schizomorfe sono nel regime diurno, le mistiche e le sintetiche, anche se qualcosa dovremmo metterla anche qui perché altrimenti non... altrimenti i conti non tornano, stanno nel regime notturno. A seconda della prevalenza, quindi a seconda che nel Tao ci sia più bianco o più nero, le varie modalità di comprensione del mondo, le modalità di rapporto, le modalità di rappresentazione, tutto sarà influenzato da questi diversi atteggiamenti. E la cosa che la fantastica, come viene definita da Diron, è bellissima, perché dal nostro punto di vista sarebbe uno strumento eccellente d'analisi. Perché Diron ci dice, guardate, che questo si riscontra anche nelle parole, nel modo in cui scrivi, nelle figure grammaticali e retoriche che scegli, perché ognuna di queste ha un taglio che è più adatto all'uno o più adatto all'altro registro. Tant'è che il suo maestro, che era un tale Gaston Bachelard, che era un filosofo scientifico della Madonna, uno schizofrenico puro proprio, se Bachelard era veramente... un altro caso alla Weber, fondamentalmente, da una parte era filosofo della scienza e dall'altro era un fantastico lettore di poesia, e non ha mai messo insieme queste due cose. Ha scritto dei testi sul nuovo spirito scientifico che sono stati fondanti, e ha scritto dei testi invece di categorizzazione dei simboli secondo un'altra struttura, che è quella degli elementi, che a Durand non piaceva molto evidentemente, però è chiaro che viene da lì la sua ricerca, no? La ricerca di Bachelard porta a questi 4 o 5 libri, perché quello sulla Terra è doppio, e sono molto belli, sono dei libri magnifici, e dove ci sono tutte le letture dei vari autori alla luce del regime, diciamo, in chiave bachelardiana, dell'elemento predominante. Quindi c'è Edgar Allan Poe, l'acqua e via discorrendo, e tu vai a vedere e scopri che nella narrazione di Edgar Allan Poe l'elemento acquatico, in modo diretto o in modo simbolico, è continuamente presente. Ci sono tutti i verbi che tornano al discorso dell'acqua, quindi tutti i verbi come fluire, come scorrere, no, tutta una serie di echi che costruiscono un immaginario acquatico. Allora dice lo stesso Durand, con tutti i cambiamenti ovviamente del caso, e tu in un certo discorso trovi il clima diurno, perché il discorso è costruito per forme, aggettivi, parole che sono tutte riconducibili al regime diurno. La prossima volta, se mi ricordate, cerchiamo le prime pagine del discorso sul metodo di Cartesio e ci sono tutti gli aggettivi diurni possibili. Soltanto le idee chiare e distinte, già lì, no? Che altro ti serve? No. Uno che ti dice che le idee devono essere chiare e distinte, più diurno di così non lo puoi fare essere. E infatti... Quindi l'atteggiamento nei confronti della morte, qui abbiamo detto che è di opposizione e qui è di compromesso. La morte in qualche modo viene corteggiata, viene accostata, si cerca di farci pace fondamentalmente.
Dimmi. Sì, volessimo considerare il concetto di morte per Heidegger, dove rientrerebbe tra concetto di unione?
Ricordamelo per favore, perché io vi ringrazio che mi diate tutti quanti queste credenziali enormi.
È un essere per la morte, ed è che avete questo carattere finito, cioè non riuscirei a inserirlo.
Capisci la rabbia, cioè gettato nella vita per la morte.
Esatto, diciamo che se ampli un po' la questione, sembra comunque un atteggiamento diurno, ma comunque voglio dire, le persone molto brave, quelli particolarmente intelligenti, non sono mai o diurni o notturni, sono sempre molto più complessi di questo, perché il mondo è fatto così, cioè il mondo non è o diurno o notturno. Quindi è chiaro che, riprendendosi adesso che mi torna in mente il discorso della gettatezza, per esempio Bachelard lo critica in modo fortissimo, dice vabbè, ma gettatezza bisogna dove te gettano, perché la gente normale nasce in una famiglia, non è che nasce buttato in mezzo alla strada, quindi certo, parliamone. Però gettatezza è un termine che... Esatto, capito? È molto diurno come approccio quello, effettivamente. Anche essere per la morte, per quanto possa sembrare un altro tipo di strategia, è comunque un qualcosa che ti crea un problema, non è gioioso. Ah, che bello sono per la morte! Cioè, tenete presente che l'atteggiamento verso la morte è anche stranamente contraddittorio, il nostro, no? Perché teoricamente, se noi avessimo fede, allora a un certo punto morire dovrebbe essere un'ottima notizia. Perché, come si dice a Roma, è andata a sta meglio quando uno è morto, perché se tu credi che esista un al di là, credi che esista un Dio caritatevole e patriarcale che ti accoglie come muori, vedi, evviva, finalmente se si muove da sta colossale tutti i coglioni e tutti contenti. Se ci pensate, infatti, il grande problema della morte, ragazzi, non è un problema di chi muore, è di chi resta. Noi dovremmo destrutturarla un po' questa cosa, perché tu, una volta, come diceva giustamente Seneca, una volta che sei morto non hai più problemi, o perlomeno ne hai di altro ordine, probabilmente, non lo sappiamo, ma no, avrai altro, non è più.
L'attività ci ha detto che il lutto è più brutto della morte, perché a morire sono gli altri.
Infatti, ma è quasi tutto, cioè voglio dire, nel momento in cui superi un minimo certe posizioni, ti rendi conto che effettivamente ha ragione Seneca, nel senso che se sei fortunato, perché è chiaro che se poi muori per 5 anni di fila, quello magari ce lo risparmieremo tutti con piacere, però non è morte, quella è malattia, che è peggio se vogliamo essere, cioè vogliamo proprio andare cercando le finezze di questo disastro, la malattia è peggio della morte, no? Però di fatto il grande problema della morte non è soltanto e spesso un problema di chi muore, è di chi rimane. Perché è ovvio che il tuo morire, come dicevo in un momento di illuminazione l'altro giorno in un'altra classe, è di fatto il peggior tradimento delle aspettative che tu possa concepire. E spesso viene vissuto così, no? Come muori e io adesso che faccio? Esatto, capito qual è il problema? Cioè, se vogliamo diventare un attimo più attenti alle tematiche, La morte è di per sé il tradimento delle aspettative, perché tu comunque, siccome sei umano, continui a dire cose di cui ripentirai, no? Starò sempre con te, per carità, è vero, finché vivi, poi però muori. E il momento in cui muori, quell'altro si sente tradito, ma come mi avevi detto che sei stato qui, non è che tu, poveraccio, sei morto, no, però siamo egoisti. Questo è il punto. Quindi la morte, dal nostro punto di vista, è uno, l'attestazione del fatto che non saremo all'altezza di quello che diciamo mai, perché quello che diciamo o lo cominciamo a sfumare in modo che allora finché vivo sarò qui e va bene, no? Finché morte non mi separi ci sta, ma altrimenti qualunque altra forma d'affermazione è sbagliata, perché non la vuoi ragionevolmente sostenere, cioè vorresti, per carità, tutti vorremmo, poi a stringere tu muori e vengono fuori, no? Non so, avete visto quanti film, narrazioni e serie che tu uno muore e tutti improvvisamente cominciano a scoprire che era un pedofilo maledetto, uno che andava stuprando le gallinelle, uno che aveva un'altra vita, faceva la spia, cioè l'ira di Dio, no? Quindi capite che la morte è un momentaccio per molti versi, quindi o te sei preparato bene, e io spero di starlo facendo nel modo, nel senso che non ho quasi segreti e non ho rimpianti, quindi quando muoio, mi dispiace per chi resta, però diciamo che il mio l'ho fatto. Però ecco, devi entrare in un certo tipo d'ottica per mantenere una cosa del genere. Eppure così probabilmente salteranno fuori cose che mi sono dimenticato, ho fatto poi tante. Però comunque il punto è questo, la morte è il momento per eccellenza del tradimento delle aspettative. Perché lasci tutti quelli che qui, no? I tuoi cari, rimangono senza, c'entrava purtroppo, no? Ecco. Quindi capite che insomma farci pace è un po' così.
Effettivamente è proprio il problema di rimane, cioè io questa cosa non l'avevo presente, ma da quando seguiamo Francesco, mille sono diventati ora, mi diceva mia moglie, 1400 stamattina, e abbiamo avuto varie persone che erano a fine vita e nessuna di queste aveva un problema con la morte, anzi, cioè ci ha sconvolto questa cosa, anche io poi l'accompagno, mia moglie l'accompagnavo a giro, e il problema è anzi, c'erano le persone che chiedevano a me, ma andiamo all'ospedale, dottoressa, perché io tanto sono alla fine, almeno sto così, sto tranquillo, sono contento, cioè non c'era nessun problema. La malattia invece me l'ha affrontata direttamente.
La malattia.
Anzi, la malattia si rifiuta, si preferisce una morta alla malattia. Sì. Ma quando uno poi è arrivato alla fine,
temo anche di capirlo.
Un momento tranquillo, mai un problema con un paziente che aveva drammi perché stava per morire. Anzi,
ma io guardate ragazzi, questo
ve lo 100% dei pazienti, non è che ne siamo portati,
no, però comunque ve lo dico per esperienza personale, no. Nel senso che avvicinarsi pian piano, perché bene o male questo stiamo facendo, porta con sé una serie di, è quello che diceva Weber tra l'altro, è quello che diceva Simmel, è quello che hanno detto sempre tutti, cioè se tu fai una buona vita la morte non è un problema. Il problema della morte è quando adotti una struttura temporale di rappresentazione, che vedremo la prossima volta perché abbiamo finito il tempo, per la quale non c'è mai un momento in cui hai vissuto abbastanza, no? Perché chissà che succede domani e chissà che succede domani e chissà che succede, allora c'hai sta rabbia che non lo vedrai, ma una volta che cominci a renderti conto del fatto che le cose sono sempre le stesse anche se cambiano veste, a un certo punto puoi pure dire che c'è, ma vediamo che cazzo succede dall'altra parte, perché tutto sommato io qui ho dato il mio, ho fatto quello che dovevo, sono stato bene, sono stato fortunato, addio, perché restare? No, non so se è chiara questa cosa. Ed è interessante, perché probabilmente 20 anni fa non mi sarebbe mai venuto in mente, ma andando avanti te ne rendi conto, cioè devi farci i conti, perché appunto è il momento culmine della tua vita. Il confronto con la morte, l'accettazione della morte, il fatto che sei mortale. Una volta che accetti questo, vedremo anche questo. Mi ricordate, per favore, iniziamo la lezione la settimana prossima con Branduardi. Poi io mi ricordo di che parliamo. Però è questo il punto. La saggezza nel vivere è anche imparare a capire quando e come devi cominciare a fare i conti con, e quindi regolarti, magari mettere a posto le tue cose, come ti dicono i medici quando sei improvvisamente terminale, no? Ecco, se tu lo fai prima è meglio. Perché non c'è bisogno che te lo venga a dire il medico, a un certo punto lo sai tu che ci sono delle questioni che vanno risolte, anche per evitare che poi gli altri risentano particolarmente del fatto che muori. Vabbè, comunque, con queste gioiose note.